Buonasera a tutti. Informo, a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale, per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è la ripresa della seduta del Consiglio Comunale diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune, in tempo reale, e per l'esistenza di una telecamera a trasmissione delle immagini. Invito il segretario generale a procedere per l'appello dei consiglieri.
Grazie Presidente. Bossi Sergio presente, Mora Maria Beatrice presente, Poletti Lorena presente, Cerutti Massimo presente, Medina Massimo presente, Bertona Marco Emilio presente, Zanetta Massimo in questo momento non c'è, Moroso Michela presente, La Terza Luigi presente, manca Mariano presente, Panariello Angelo presente, Moia Vittorino Gino presente, Porco Luca presente, Bellone Nicoletta in questo momento non c'è, Zanetta Valentina presente, Biondelli Sonia presente e Fagiano Roberto Cataldo presente.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18.05 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. Prego, signor Sindaco. Non essendoci comunicazioni del Sindaco, passo la parola al consigliere Moia Vittorino.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo fare un comunicato che la consigliera Poletti Lorena dal gruppo Noi Borgomanero passa al gruppo Lega Salvini. Grazie.
Grazie consigliere Moia. Prego consigliere Panariello.
Buonasera signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, assessori e colleghi consiglieri. Prendo la parola in qualità di nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia per comunicare ufficialmente un'operazione all'interno del nostro gruppo consiliare. Come tutti saprete, i consiglieri Luigi La Terza e Mariano Manco hanno comunicato la loro decisione di lasciare il nostro gruppo di Fratelli d'Italia. Nel prendere atto di questa scelta personale, pur rammaricandoci per la decisione, interrotto il percorso comune all'interno del partito. A nome mio e a nome di tutti i rappresentanti di Fratelli d'Italia in Comune intendo ringraziare i consiglieri uscenti per il lavoro svolto fino a questo momento e auguro loro un proficuo proseguimento all'attività politica. Fratelli d'Italia Borgomanero, oggi più che mai compatta e forte nel mandato elettorale ricevuto, prosegue con determinazione e rinnovato slancio la propria attività amministrativa, restando saldamente ancorato ai valori del centrodestra e a sostegno leale all'amministrazione. In questi anni abbiamo dimostrato che Fratelli d'Italia non è solo un partito, è una comunità di persone che credono in qualcosa di più grande di sé. Da capogruppo mi impegnerò ogni giorno a lavorare sempre con passione e lealtà per Borgomanero e sarò sempre a fianco dei miei assessori e colleghi consiglieri per ascoltare le idee, valorizzare le vostre energie e trasformare i nostri ideali in azioni concrete. Grazie.
Grazie consigliere Panariello. Mi permetto di fare anche una dichiarazione, per cui con grande rammarico venerdì 6 marzo il sottoscritto e il mio capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale Mariano Banca abbiamo deciso di lasciare il gruppo consigliare che avevamo creato dopo il grandissimo risultato elettorale raggiunto nel giugno 2022. Risultato che ci portava ad essere il primo partito a Borgomanero, ottenuto grazie al grande lavoro svolto negli ultimi anni dai tanti militanti che hanno sempre creduto nei valori e nei principi di una destra moderna, sociale e identitaria. Abbiamo deciso di continuare la nostra attività amministrativa e politica all'interno del gruppo misto, poiché purtroppo nel Comune di Borgomanero non si può costituire un gruppo con meno di 3 consiglieri. Si tratta di una scelta maturata dopo un'attenta riflessione e legata alle modalità con cui negli ultimi tempi si sono sviluppati i rapporti politici sul nostro territorio. Confermiamo di riconoscerci nei valori del centrodestra nel quale abbiamo sempre creduto sin dalla sua nascita e per il quale abbiamo lavorato con impegno e senso di responsabilità nelle istituzioni locali e nazionali. Riteniamo che l'attività politica, in particolare a livello territoriale, debba fondarsi sul confronto, sul rispetto reciproco e su un reale coinvolgimento degli stessi amministratori dell'intero territorio e non solo parte di esse, principi che negli ultimi mesi abbiamo visto progressivamente indebolirsi a favore di dinamiche decisionali troppo accentrate e non condivise sul metodo. Per queste ragioni riteniamo utile e opportuno proseguire il nostro impegno istituzionale con maggiore autonomia, continuando a sentirci parte attiva della comunità politica del centrodestra. Sosterremo con impegno, senza se e senza ma, il nostro sindaco Sergio Bossi e tutta la sua giunta, come sempre in modo leale e costruttivo. Il nostro obiettivo resta quello di lavorare con serietà e serenità per il bene della nostra città, continuando ad ascoltare, dialogare e sostenere i nostri concittadini, mantenendo un atteggiamento aperto al dialogo e al confronto con tutte le forze politiche che condividono questo stesso spirito, incentrato al costruire e non al distruggere. Colgo l'occasione di ringraziare tutti gli amministratori della provincia di Novara, in particolare quelli della zona nord della provincia, perché grazie al loro contributo sono stato eletto per la seconda volta di seguito al Consiglio provinciale. In provincia rappresenta un territorio che si aspetta risposte e non solo passerelle elettorali, territorio che vede nel turismo il secondo indicatore di PIL, territorio sempre attivo e positivo. Continuerò ad essere il loro riferimento con più forza, cercando di essere ancora più presente e incisivo. Rinnovo anch'io invece l'augurio di buon lavoro al nuovo capigruppo di Fratelli d'Italia e alla nuova composizione della Lega Nord, che resta ancorata ai valori del centrodestra, come ha detto anche Panariello, per cui auguro a tutti buon lavoro. Prego, consigliere Faggiano.
Grazie. Un saluto al sindaco, al segretario generale, componenti della giunta, colleghi consiglieri e chi c'è, al pubblico presente e chi ci ascolta da casa. Non è una cosa da poco, nel senso che indipendentemente dal fatto che ci siano già stati in passato degli spostamenti di gruppo, ma qui c'è il Presidente del Consiglio che si sposta di gruppo, con lui si sposta il consigliere Manca, sono due consiglieri che già nella scorsa legislatura, consigliatura, rappresentavano Fratelli d'Italia, sono gli unici due consiglieri eletti nella lista di Fratelli d'Italia, perché un conto è essere eletti e un conto è fare scouting. I due eletti nella lista di Fratelli d'Italia, da che mi risulta, sono la terza è Manca, e pertanto colgo un passaggio nella dichiarazione del consigliere La Terza, e cioè quando dice dobbiamo entrare nel gruppo misto. Sì, questo è per la schizofrenia del nostro regolamento, che ormai penso che non cambieremo più. Io durante l'intervento di insediamento avevo chiesto gentilmente ai colleghi consiglieri di provare a mettere mano a questo regolamento. Non ci abbiamo neanche mai provato, non abbiamo neanche avuto la minima intenzione di farlo, e in questo... Scusi? Grazie. E in questa occasione ci accorgiamo come due eletti di un partito escono da quel partito e devono andare nel gruppo misto, e chi è stato eletto, con tutto rispetto, in un'altra lista resta a rappresentare quel partito. Cioè, è una schizofrenia? Secondo me sì. Dopodiché auguro un buon lavoro a chi continuerà a rappresentare le forze politiche, ma devo registrare un altro elemento, cioè questa Borgomanero è sempre stata, almeno per dire più a detta vostra che a detta mia, sinceramente, è sempre stato, tra virgolette, l'unicum della provincia, perché era un comune importante dove i civici avevano una rilevanza decisiva, ed è vero, con i risultati elettorali è vero, però se poi si viene eletti civici e ci si sposta nei partiti, allora si è un po' meno civici, mettiamola così, perché io registro, ma è con tutto che è perfettamente legittimo aderire a un partito. Io ho a testa del partito da 25 anni, ne ho avute tre, nel senso che poi si narra, chissà che ho, ne ho avute tre in 25 anni, non è che i racconti sono diversi. È del tutto legittimo aderire ad un partito, e sarebbe bello anche farsi eleggere però con il partito. Vedo il vice sindaco che ride, perché lui come me ci ha sempre messo la faccia ci ha sempre messo la faccia nei partiti. Quello che intendo dire è questo comporterà anche una differenza da un punto di vista degli equilibri, perché faccio un piccolo esempio. Noi abbiamo una commissione, la commissione di cui faccio parte io, che è piuttosto sbilanciata, che ha l'assessore che è della Lega, che ha il presidente che è della Lega, che ha un commissario che è della Lega. Poi, con tutto il rispetto e la stima che ho nei confronti dell'assessore, so che io mi sento garantito dal punto di vista della bontà dei lavori dal vice sindaco Ignazio Zanetta. Però, se vi fermate a pensare, capite che non è proprio equilibrato, no? Come rapporto. Siamo un anno alle elezioni. Siamo un anno alle elezioni. Per cui magari questo ci sarà anche qualche altro cambiamento. Magari Luigi, cioè tu sei stato eletto politico e diventi civico, qualcun altro da politico è diventato civico, chi lo sa, magari anch'io diventerò civico da politico, può darsi. Nel senso, non si deve mai dire mai, soprattutto in politica. Ecco, il mio intervento voleva semplicemente però rimarcare la grande dignità che riconosco al presidente La Terza, che ha fatto una scelta sicuramente difficile e perciò va rispettata.
Grazie consigliere Faggiano. Prego consigliere Porcu.
Buonasera, la litania di citare tutti, buonasera a tutti i presenti e chi ascolta da casa, così abbreviamo e andiamo via più spediti. Innanzitutto voglio tranquillizzare il consigliere Faggiano, gli equilibri per quello che riguarda la commissione di bilancio non muteranno, proprio in virtù della credibilità dei suoi componenti e degli assessori che attraverso le loro deleghe ne fanno parte e partecipano. Ho chiesto, proprio perché abbiamo notato da subito questa discrasia, chiamiamolo così, di essere, ho chiesto gentilmente ai miei colleghi della maggioranza di essere spostato in un'altra commissione se c'era la possibilità di invertirci. Purtroppo al momento non c'è stato modo, per cui allora se mai dovesse esserci bisogno di un numero legale continuerò a partecipare alla commissione bilancio. Nel caso in cui questo non sussista, io da questo punto di vista, ma non perché ribadisco ci debba essere qualcosa di estraneo al fatto che la presidente, l'assessore, un commissario fanno parte tutti dello stesso partito, ho chiesto al mio capogruppo, visto che al momento, ribadisco, non si è devenuto a uno spostamento di quel tipo, che non partecipando più alla commissione bilancio, perché non devo garantire il numero legale, lui mi delegherà a partecipare alla commissione urbanistica, che era effettivamente ciò che avevamo chiesto di fare, così eventualmente se mai questo dovesse suscitare qualche perplessità la risolviamo in questi termini. Per quello che concerne la mia collega qui di fianco, che a cui do, così come ha fatto il mio capogruppo, il benvenuto, credo che così come è stato per te caro Roberto nel corso di un percorso, perdonami il gioco però, politico, ci si sofferma, si prende delle decisioni e si decida per un motivo o per l'altro, che adesso non mi sembra la sede opportuna di dover disquisire, di prendere delle scelte. La sua è stata una scelta ponderata, su cui non va posto nessun tipo di dubbio in merito a quello che sarà da qui in poi appunto il percorso della collega Poletti, e oltre questo ci tengo solo e poi chiudo a far notare un'altra cosa. Visto che si è parlato di numeri, il fatto che Lorena Poletti aderisca al partito Lega ci fa diventare il primo partito politico all'interno di questo consesso, secondo solo in termini numerici alla lista civica al Borgo, per cui lo sottolineo non perché voglio che questo possa far credere ad eventuali scenari o quant'altro, ma perché ci tengo a sottolineare la bontà del nostro progetto, il coinvolgimento in quello che sono le nostre dinamiche, ed è questo che ha fatto propendere Lorena di essere da qui in avanti partecipe di quello che sarà, a sostegno di questa maggioranza e in futuro, un solo obiettivo, cioè quello del bene della comunità borgomanierese. Grazie.
Grazie consigliere Porco. Se non ci sono altri interventi, passerei alla proposta di delibera numero 2, che ha come oggetto approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2025. Passo la parola al vice sindaco Zanetta Ignazio.
Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi di giunta, consiglieri comunali, pubblico presente, giornalisti e chi ci segue da casa, buonasera. Buonasera a tutti. Questa sera siamo chiamati ad esaminare il conto consuntivo del 2025, quindi l'atto che fotografa ciò che è avvenuto nel corso del 2025, nel senso che i dati sono quelli, sono certi, sono verificati, sono verificabili, e a differenza del bilancio preventivo è un atto in sé che racchiude non una previsione, ma certifica tutto ciò che il 2025 ha fotografato e portato nella nostra comunità, nei nostri conti. Quindi, così come ho avuto già modo, e ringrazio come sempre i componenti della Commissione 1 quando ci si trova, perché si ha modo anche di entrare un po' nel merito, no? Di un argomento che non è, sì, diciamolo, anche un po' complesso, perché il conto consuntivo e tutti i suoi allegati ci regalano centinaia di pagine di dati e di relazioni che sicuramente non sono magari di semplice intuizione, però è un documento davvero, anche insieme alle relazioni che si possono andare tra gli allegati a trovare, compreso quelle del revisore dei conti, che ci permette di avere un quadro dettagliato della salute del nostro ente in primis. Quindi non solo i risultati che abbiamo raggiunto rispetto al mandato, rispetto agli obiettivi assegnati, ma fotografa la nostra comunità, fotografa quelli che sono gli interventi nei vari ambiti comunali che sono stati portati avanti, fotografa la situazione economica finanziaria ma anche patrimoniale, e quindi ci dà la possibilità di capire lo stato di salute del nostro ente, fotografa l'indebitamento, fotografa le entrate, fotografa gli investimenti che abbiamo fatto, i contributi che abbiamo ricevuto, le spese che abbiamo dovuto sostenere, ma anche i servizi che sono stati resi, e che è importante, no, inquadrare per capire al meglio, no, come la nostra comunità in questo 2025, quindi anche nel 2026, ha avuto o meno, no, anche necessità, volendo, perché c'è anche tutta la parte rendicontativa del sociale in cui ci racconta quella spaccato di fotografia del nostro comune. In commissione ho detto va bene, è logico che tutta la parte discorsiva narrativa degli obiettivi e dei risultati è qualcosa che andrà letto con cura, e sicuramente avremo poi modo eventualmente questa sera di dibatterne su informazioni, perché ripeto, non è una previsione quella che stiamo analizzando, ma è ciò che è stato, quindi non è modificabile, non è un preventivo che può, no, impegnare la giunta magari a mettere in campo determinati servizi o fare o non fare delle cose, perché questo è ciò che è stato fatto, e quindi su questo noi andiamo ad essere chiamati a dare il nostro voto. Però, come abbiamo fatto in commissione, innanzitutto partirei, e qualche dato, scusatemi, ma lo andrò a leggere perché i numeri sono tanti e vanno visti e verificati e spiegati mano a mano. Però partiamo da quelle che sono state le considerazioni che abbiamo fatto inizialmente in Commissione 1 e quindi quella che è la composizione del risultato di amministrazione del 2025. Il 2025 ha un risultato di amministrazione di 8.164.390,33 euro. Come sapete, come abbiamo già avuto modo di vedere in questi anni, in questo consesso, durante l'esamine dei consuntivi degli anni precedenti, il risultato di amministrazione si compone di diverse voci, alcune, quasi il 50%, sono relativi a fondi vincolati e quindi non disponibili, ma che sono creati come posta nel bilancio a tutela, appunto, dei conti del Comune. Quindi noi abbiamo fondi accantonati per circa 4.087.000 euro, e quindi abbiamo il fondo crediti, dubbi esigibilità per 3.000.000 e rotti, il fondo contenzioso per 84, il fondo passività potenziali per 520, avevamo nel fondo i rinnovi contrattuali dei dipendenti del Comune, quindi che previsti nel tempo, andati oggi nel risultato dell'amministrazione, successivamente verranno poi applicati al bilancio per permettere poi al Comune di procedere con il ristoro e il pagamento di queste indennità, di questi rinnovi contrattuali. Sapete che il 26 febbraio è stato firmato il nuovo contratto 22-24 ed è già in corsa la predisposizione, comunque il confronto a livello nazionale chiaramente, del nuovo contratto di lavoro 25-27 che ci impegnerà sicuramente con altri arretrati, ci impegnerà comunque nel tempo nel andare anche qui a ritrovare quelle risorse utili e necessarie per soddisfare quelle che sono le giuste e legittime necessità economiche relative agli aumenti contrattuali di un comparto, quello degli enti locali, che ha sempre fatto un po' da pecora nera, no? All'interno della pubblica amministrazione, ma che piano piano sembra avvicinando quantomeno ai comparti pubblici nazionali. Quindi il nostro risultato di amministrazione, tolta la parte dei fondi che non sono utilizzabili perché, ripeto, sono lì o a garanzia dei conti del Comune o perché accantonati per delle spese come quelle del personale che verranno poi liquidate nel corso del 26, si compone anche di altre risorse e sono circa 3.588.000 euro la parte disponibile, 316.000 euro la parte vincolata agli investimenti. Cosa vuol dire questo? Che la parte vincolata agli investimenti può essere utilizzata solo ed esclusivamente per le opere pubbliche, la parte di avanzo libero che non viene toccata mai da noi durante il consuntivo, cioè nella variazione che seguirà, noi non andremo ad applicare nulla dell'avanzo disponibile, lo faremo dopo gli equilibri, la salvaguardia degli equilibri di bilancio che viene fatta il mese di luglio, momento in cui, certificato che il Comune non ha il bilancio in equilibrio, quella parte lì in parte verrà utilizzata prioritariamente per gli investimenti e o eventualmente per la riduzione del debito, dell'indebitamento. Queste saranno valutazioni che verranno fatte poi più avanti. Quindi i numeri che vi ho detto sicuramente vanno a fotografare una situazione dei nostri conti in regola, a posto e con tutte le riserve necessarie per affrontare davvero le eventuali problematiche che potessero capitarci, no? Durante l'anno 2026. E quindi questa parte disponibile tornerà in discussione durante l'estate, momento per il quale andremo verificato i nostri conti e la previsione del 2027 a capire se saranno risorse che verranno impegnate, non dico tutte, ma già direttamente sugli investimenti al mese di luglio, o come spesso avviene una parte verrà impegnata al mese di luglio, una parte aspetteremo l'ultima variazione di bilancio con il mese di novembre, anche lì fatto quello il Comune non potrebbe più toccare i suoi conti e quindi una parte di questa disponibilità potrebbe essere utilizzata per gli investimenti lì. Il risultato dell'amministrazione assorbe anche una parte dell'avanzo dell'anno scorso che non è stata applicata a fine anno e quindi che ritorna ed è ritornata nella disponibilità in questa parte, nella parte dell'avanzo disponibile. Però vorrei anche vedere insieme a voi alcuni dati che si trovano e che emergono all'interno delle relazioni e di tutta la documentazione che vi è stata fornita, che possono essere interessanti e quindi, anzi che sono a mio avviso interessanti, e che servono a fotografare un po' i nostri conti, la nostra comunità, le nostre imposte. Quindi le entrate tributarie che hanno, anche se di poco, superato le previsioni iniziali del preventivo del 25, quindi un IMU che si attesta sui 6.400.000 con un incremento dell'1,93, cioè quindi abbiamo incassato il 101,93% delle previsioni. L'IRPEF su 2.700.000 con un incremento dello 0,79, cioè 100,079, però insomma vuol dire che la previsione l'abbiamo fatta correttamente e che abbiamo avuto anche qualcosina in più, cosa sicuramente che fa parte di quei principi, no, che noi applichiamo sempre severamente al nostro bilancio, che sono anche quelli della prudenza, no? Uno dei tanti che ci permette di stimare correttamente le entrate, eventualmente leggermente sotto, sicuramente mai sopra, perché altrimenti lì poi avremmo dei problemi. La Tari 3.700.000 con un 103, quindi un 3,71% in più. I fondi perequativi dello Stato lì abbiamo perso lo 0,3%, quindi 524.000 euro, qualche 1.000 euro in meno rispetto a quello che si era previsto. Comunque con un titolo primo delle entrate a 13.438.000 euro e rotti rispetto alle previsioni, con quasi un 2% in più di entrate, ripeto, che fanno parte di quella prudenza nella stima, e quindi li abbiamo azzeccati e siamo stati molto vicini. Non abbiamo immaginato di avere più entrate, non le abbiamo sottostimate, creando poi eventualmente problemi alla gestione dei servizi, ai servizi comunali. Quindi dal punto di vista delle entrate di parte corrente è significativo che il 2025 ha segnato comunque davvero un risultato interessante e in linea davvero con le previsioni. Abbiamo continuato, e il 2026 poi lo vedremo fine dell'anno prossimo, anche in quella posso dire mastodontica operazione che abbiamo intrapreso un po' qualche anno fa, dal 2012 in poi, quando, io dico dal 2012 perché è dal 2012 che seguo il bilancio ed è dal 2012 che non abbiamo più attivato mutui, è da lì che abbiamo cominciato a ricercare risorse esterne in bandi, va bene anche il PNRR, ma non è solo stata la fonte di finanziamento del Comune per fare opere, fare investimento e non lasciare nulla al futuro. Nulla al futuro vuol dire che quando faccio un'opera con un debito, lascio il debito, l'opera la faccio adesso e il debito se lo pagherà magari in 30 anni, no? I cittadini che verranno e l'amministrazione che seguiranno. Noi questo negli ultimi 13 anni non l'abbiamo fatto e fotografiamo che al 2025 l'indebitamento del Comune si attesta a 3.200.000. Quest'anno si chiuderà anche l'obbligazione, quindi questo debito andrà a scendere e poi il suo rimborso sarà un po' più lungo perché fanno parte di quel, come abbiamo già detto più volte, di quei mutui che abbiamo rinegoziato durante il Covid per liberare risorse a sostegno della comunità in quel periodo, però abbiamo dovuto prolungare chiaramente l'indebitamento e quindi incideranno meno sui conti del Comune, ma rimarranno lì per un po' più di tempo. abbiamo pagato interessi per 150.000 euro e rimborsato capitale per 780.000 nel corso del 2025, quindi siamo quasi ancora sui 900.000 euro all'anno, che sono risorse, ricordo, di parte corrente che vengono utilizzate e per pagare gli interessi e per rimborsare il capitale, e che piano piano, liberandosi, cioè non dovendoli più rimborsare, rimarranno nella disponibilità del nostro bilancio per far fronte a tutte quelle esigenze relative ai servizi che rendiamo, no, soprattutto ai servizi che hanno fotografato negli ultimi anni un'impennata di un aumento considerevole dovuto all'Istat, dovuto a tante motivazioni, e quindi più risorse di parte corrente abbiamo, sicuramente meglio è. E abbiamo detto che siamo a 900.000 euro. Nel 2012 gli interessi erano 1.100.000, il capitale era 1.400.000, quindi all'interno di un bilancio che più o meno rimane invariato come entrate, circa 2.500.000 all'anno, 1.600.000 in più di adesso veniva speso per la parte dell'indebitamento. Mi chiedo, no, visto anche i conti, perché per l'amor di Dio siamo in ordine, siamo a posto, dove potremmo mai trovare, no, se avessimo continuato con questa politica, a trovare 1.600.000, perché poi potenzialmente il comune credo che possa arrivare a fare 15, 20, 30, 40 milioni, cioè se stiamo a guardare le entrate, i numeri che abbiamo, il problema non è quanto tu puoi fare di indebitamento, ma come lo paghi e dove trovi le risorse per farlo, perché tutta parte corrente, tutto ciò deve rimodularsi all'interno poi delle spese che il comune ha per quanto riguarda la sua gestione e la gestione dei servizi che rende. Quindi un decremento sostanziale, circa l'88% in meno di indebitamento e il 90% in meno di interessi che andiamo a pagare. Poi la parte di capitale, vabbè, il rimborso, mi fate un prestito, il rimborso, ma chiaramente quello che incide è l'interesse sul debito che non ti è servito per l'opera, ma ti serve per pagare l'opera che hai fatto, perché ti hanno dato dei soldi, ti ho dato 1.000, l'opera è costata 1.000, ma me ne restituisci 2.000, e quindi quella parte lì va in quell'ambito. Quindi il 90% in meno di interesse rispetto al 2012 e l'86% di rimborso capitale. Quindi credo che sia stato un ottimo risultato. Per quanto riguarda la spesa del personale, anche qua rimaniamo un po' sui livelli degli anni passati, chiaramente l'incremento giusto, contrattuale dei contratti e quindi degli stipendi dei nostri dipendenti è cresciuto e la spesa rimane uguale, chiaramente sono diminuite le persone, quindi noi oggi abbiamo circa 20 persone in meno che lavorano per il comune con una spesa uguale, ma quelle 20 persone oggi non avremmo sicuramente la forza economica per poterle sostenere, ma possiamo anche dire che la macchina comunale ad oggi sicuramente ha ben risposto anche a tutte le riorganizzazioni che abbiamo messo in campo, e oggi riusciamo a garantire comunque l'efficienza efficace richiesta all'amministrazione con le forze che abbiamo. La spesa personale si attesta a circa 3.500.000 all'anno, con una percentuale sulle entrate correnti del 24,34%, quando la soglia per i comuni come il nostro, nel primo limite, poi c'è un secondo, eventualmente un terzo, che va a fotografare la salute da questo punto di vista dell'ente, è del 27%. Quindi siamo sicuramente sul 2025 ancora a fotografare una situazione che anche in quel campo ci permette di essere sereni, perché la percentuale è più bassa del minimo massimo a cui potremmo arrivare, e quindi siamo anche in questo ambito, possiamo dire che il 2025 rende un bilancio a posto anche da questo punto di vista, così come lo è nei termini di pagamento, perché anche qua abbiamo degli obblighi chiaramente che prevedono poi eventuali sanzioni non monetarie ma magari sempre poi legate, non dico lo sforamento della spesa personale, ma che sulle assunzioni che non puoi assumere, che devi rientrare. Ma gli obblighi ci sono e a noi piace rispettarli, quindi i tempi di pagamento del comune si attestano su 13,81 giorni rispetto ai 30, quindi noi paghiamo in 14 giorni. Questo è stata una sicuramente delle novità, cioè l'obbligo di far sì che il comune rispettasse i tempi di pagamento e che non, diciamola, non tirasse alla lunga il pagamento dei fornitori, chiaramente visto la mole di lavori che i comuni affidano ai privati, cioè è anche un senso, no, di evitare di mettere in crisi le imprese che lavorano per il comune. Quindi i 30 giorni e il tempo limite, i 13,81 giorni del comune sono sicuramente un risultato da ente ben strutturato e che ha ben risposto anche a questo vincolo normativo che ci piace rispettare e che prevede appunto questo valore come veramente virtuoso, perché è sicuramente uno dei valori medi alti che possono essere registrati. Avete visto all'interno delle relazioni che ci sono anche tutta una serie di parametri deficitari strutturali che vengono verificati, sono tutti a posto, sono tutti rispettati, dalle spese rigide sulle entrate correnti, dalla sostenibilità del disavanzo ai crediti finanziari, tutti i parametri deficitari vengono rispettati dal nostro bilancio e anche questo sicuramente, ripeto, motivo in più per fotografare un ente sano, con i conti in ordine e che funziona con le politiche che negli anni sono state messe in campo e portate avanti. Poi abbiamo il comparto del PNR, dove sicuramente c'è stata una grande boccata di ossigeno, no? In questi anni. Elisa, guardo la collega ai lavori pubblici, credo circa quasi 7 milioni sono arrivati dal PNR, ma non sono solo stati i soldi che abbiamo intercettato, guardavamo e facevamo dei paragoni, negli ultimi 9 anni, tra contributi PNR e altri sono circa 16 milioni di euro che sono entrati nel bilancio, senza debito, quindi che ci hanno permesso di fare le opere che abbiamo fatto, quelle che stiamo facendo, e che ci hanno quindi anche permesso di incrementare il patrimonio attivo dell'ente, ma lo vediamo poi dopo con un passaggio velocissimo su quel valore patrimoniale, perché è anche quello un dato sicuramente interessante. Parlavo prima, dicevo che quello che noi troviamo all'interno delle relazioni ci permette di capire anche la nostra comunità e di capire come vengono svolti i servizi che rendiamo. E alcuni dati credo che siano interessanti, estrapolati al suo interno e paragonati con un anno di riferimento, ma so, al 2019 pre-Covid e al 2025. Abbiamo, guardo il collega, le politiche sociali, sicuramente incrementato quelle che sono i sostegni alle famiglie o quantomeno incrementato anche chi ha bisogno di sostegno, e tutto questo ha trovato comunque copertura, perché quando parliamo di sostegno parliamo comunque di costi che siamo riusciti a sostenere, non vorrei essere ridondante, ma come dicevo prima, quindi con una politica di bilancio rigorosa che ha puntato a trovare finanziamenti esterni, non ai mutui, a ridurre la parte corrente per interessi e capitale, per mettere a disposizione dei servizi, in questo caso parliamo di servizi sociali, che hanno visto incrementare numericamente gli utenti negli anni, numericamente anche in modo consistente. Possiamo parlare di un 20% in più rispetto al 2019, adesso magari non sto proprio qui a sciorinarvi dato per dato, se poi volete lo possiamo approfondire insieme al collega in altre sedi, durante le commissioni o come magari riteremo opportuno, però è un dato sicuramente significativo che va a sottolineare come maggiori esigenze sono state comunque accolte dal Comune, quindi dall'assessorato e da chi gestisce insieme a noi il comparto del sociale, andando incontro comunque a una situazione che pre-Covid registrava dei numeri e nel 2025 ne registra sicuramente e molto di più. All'interno poi della relazione troviamo anche quelle che sono state un po', e ne cito qualcuna, giusto per, ma solo per darvi alcuni dati, quindi alcune di quelle che sono le attività e iniziative che si sono svolte nel 25. Noi parliamo un po' diviso per settore uffici, quindi è stato rinnovato l'appalto per i servizi socio-educativi 2025, 26, 28, 29. Ogni volta che c'è un grosso appalto come questo impegna sicuramente gli uffici, ma davvero pertanto, perché sono appalti complessi, sono appalti che costano molto al Comune, che prevedono adeguamenti, anche qua giustamente si parla di adeguamenti, non so, degli stipendi, adeguamenti del costo del lavoro, e quindi che però insomma, quando si iniziano, no, diventa sempre un po' problematico, perché si fotografa una situazione che potrebbe essere a volte anche molto forte dal punto di vista di impatto economico. E quindi il 25 ha fatto sì che anche questo appalto sui nostri servizi sia stato gestito e portato avanti, così come è stata garantita l'assistenza scolastica per i disabili, i 122 bambini iscritti al centro estivo comunale, la fornitura di libri, la mensa scolastica. E qua parliamo solo di istruzione, un po' di sociale, poi chiaramente è stato chiaramente. Poi ci sono state fatte tantissime altre gestioni non ordinarie, ma ha rinnovato l'appalto di gestione del nido. Siamo capofila del coordinamento pedagogico territoriale su mandato della Regione, cioè tantissime attività che a volte si conoscono poco, ci sono importanti. Sono raccontate all'interno dei nostri rendiconti o all'interno dei nostri documenti di programmazione, a volte è difficile magari estrapolarne i dati o il significato, però credo che sia giusto e doveroso in un momento come quello che stiamo affrontando questa sera, quindi un conto consuntivo, accennarne alcuni, rimandando chiaramente l'approfondimento alla mole di allegati che sono insieme a questo, al nostro conto, diciamo, del bilancio. I servizi, e lo troviamo anche qui, sempre all'interno, hanno garantito quelli che sono gli indirizzi di mandato, quindi la polizia, un presidio sul territorio, l'attività di educazione nelle strade, stradali che facciamo nelle scuole, controlli mirati in prevenzione ambientale, sull'abbandono dei rifiuti, insomma, e l'aggiornamento delle procedure che stanno dietro e seguono quelle che sono anche le novità normative nazionali, quindi sicuramente un lavoro importante anche lì, ma così come gli uffici, poi tante volte parliamo, non so, di sociale, tutto, ma non so, a volte mi sono reso conto quando facciamo ormai quella che si è consolidata come San Sebastiano, un po' la testa della polizia locale, momento in cui ne approfittiamo per raccontare un attimino anche che cosa fa la polizia locale, perché tante volte si sono fuori, fanno i vigili, fanno la multa, il disco orario, e poi scopri che hanno magari migliaia di pratiche, di gestioni che nessuno conosce, no? E ti chiedi, ma quanti ne avete, come fanno a gestire, no? Dai messi alle notificazioni, alle residenze, al cambio di residenza, alle occupazioni di suolo pubblico e a tutto quello che ne viene dietro. Poi abbiamo il comparto anche dell'urbanistica, perché comunque è la città che va avanti, quindi anche dal punto di vista urbanistico, e quindi 36 permessi di costruire rilasciati, 278 scie esaminate e 152 CILA, certificati di sistema urbanistica 172, segnalazione certificati di agibilità 86, 36 autorizzazioni di OR. È un comune chiaramente che nelle diverse sue componenti, nelle quattro aree, insieme alla polizia locale, nei vari settori, gestiamo e viene gestito davvero tantissimi lavori diversi che fotografano numeri diversi, ma che fotografano anche quello che è lo stato della nostra città, un po' come i lavori pubblici, no? Che si sono conclusi nel 2025, la scuola secondaria Gobetti, guardo la collega, i lavori pubblici, l'area polivalente di Santa Cristina, l'area esterna del centro sociale di Santa Croce, il parco della Resistenza, sono continuati e quasi finiti il terzo lotto della ciclabile su via Novara, sono iniziati i lavori sul ponte nuovo, tantissimi lavori di manutenzione, la scuola San Marco, cioè i lavori iniziati e o conclusi sono tanti, abbiamo il centro territoriale dell'handicap dove sono partiti i lavori dell'ultima, diciamo, palazzina, no? E quindi, cioè, sicuramente anche questo, siamo in movimento, abbiamo incassato l'anno scorso 2,5 milioni circa di contributi, sono tantissime le opere che sono finite, tante quelle ancora in corso e ancora un po' quelle in progettazione, ma che poi dovranno anche queste iniziare. Ne fanno sempre parte di quel pacchetto che dicevamo, anche di finanziamenti che abbiamo ricevuto dall'esterno senza dover accedere ai mutui. Ma siamo stati anche ammessi al bando della forestazione urbana e stiamo lavorando alla seconda pensilina del foro boario, cioè usciremo anche con finalmente... Sì, quella stazione, ripeto, i lavori sono tantissimi, molti sono raccontati qua, altri magari non li vediamo perché sono passati ancora in fase di progettazione. Abbiamo avuto finalmente l'autorizzazione per poter rilocare i nostri negozi qua sotto sfitti, quindi usciremo a breve con un bando di locazione per i due locali, faremo pubblicità, cerchiamo degli inquilini, no? In modo anche qui da poter ritornare ad avere quelle entrate sempre di parte corrente che entreranno nel bilancio a sostegno sicuramente di iniziative e di necessità nell'ambito sociale, culturale, istruzione, insomma sono risorse che ci permetteranno anche solo banalmente di fare una manutenzione ordinaria del palazzo che ricordo dovessi sostenere con la parte corrente e non con quella degli investimenti, per cui più risorse riusciamo a intercettare anche dallo stesso, un po' come era prima, no? Quando c'era ancora il lascito Tornielli, i negozi servivano a pagare le manutenzioni e tutto il resto. E poi abbiamo anche SUAP, no? 1780 procedimenti gestiti, 12 conferenze di servizio e rifatta la convenzione a 27 tra i comuni, quindi credo che sia stato anche qui insomma, un ufficio che vede passare tantissime pratiche, certo non sono solo del comune perché mi hanno detto siamo in convenzione con 27, però le gestiamo noi con le nostre forze, con il nostro personale e i numeri sono davvero elevati, poi sulle pratiche vedrei, cioè sono diversificate perché da SUAP credo che ormai passi tutto e quindi qualsiasi atto procedimentale dal più semplice al più complesso. Abbiamo emesso 664 avvisi di accertamento sull'IMU e 133 sulla Tari, no? Concedendo 43 rateizzazioni sull'IMU e 57 sulla Tari. Questo per dire che comunque anche l'ufficio tributi, al di là dell'emettere tutti gli anni vari pagamenti, fa poi i controlli. I controlli sono giusti e doverosi perché servono anche a ricordare, magari qualcuno si è scordato di pagare la Tari piuttosto che l'IMU e quindi c'è un primo tentativo, un secondo, poi si va alla riscossione coattiva. Però sono risorse importanti che entrano, poi vediamo perché anche dagli accertamenti e dalla riscossione coattiva abbiamo avuto degli incassi significativi nel corso del 2025, che vuol dire che l'ufficio comunque prosegue la sua attività con dovere e con dovizia, e però ricordando che dicevo prima, ma anche 43 rateizzazioni sull'IMU, 57 sulla Tari, cioè il comune non è l'orco che non può, l'abbiamo visto quando abbiamo modificato i regolamenti, cioè che non va incontro alle necessità dei nostri cittadini. Noi siamo qua per andare incontro, se c'è la disponibilità il comune è a disposizione per andare incontro ai cittadini con le rateizzazioni, ma anche con i rimborsi, perché se qualcuno sbaglia a pagare può capitare, e intanto che di IMU ne abbiamo rimborsate 78 e di Tari 33, quindi vuol dire che davvero è un ufficio, quello tributi, ed è un servizio che rendiamo corretto, che tiene in considerazione le difficoltà, che rimborsa se il pagamento non era dovuto, ma anche che accerta se qualcuno le imposte le dimentica e poi le riscuote, no? Certo, magari non abbiamo delle coperture altissime, però il lavoro prosegue e prosegue diciamo con forza, perché poi ogni anno ci abbiamo le novità, quest'anno la novità sulla Tari, sulla perequazione della Tari, vabbè, comunque gestendo anche il rinnovo del canonico patrimoniale per il 25-30 e appunto la nuova perequatura Tari, l'URI 3, che è un bonus sociale per la tassa rifiuti, no? Se ne era parlato l'anno scorso quando abbiamo visto le tariffe, che con quest'anno iniziava anche questa nuova procedura, che come tutte le nuove procedure impegna gli uffici su qualcosa di nuovo, e tanti si dimenticano che già il vecchio ha abbastanza di suo, no? Per non capire bene magari come arrivare a fine mese, perché gli impegni sono davvero, davvero tantissimi. È partita quella che è la notifica SEND, e qua un chiarimento: certo, non è che il comune si sveglia e dice adesso è uno forse delle monomichiere del PNNR che ha finanziato questa procedura, quindi le notifiche arrivano tramite posta, tramite la PIO, no? Tramite sì, la PIO più che altro, e quindi o tramite lettera viene notificata a casa, e troviamo un QR code, no? In cui si dice vedi, e poi c'è anche un po' scritto perché bisogna leggere bene. Io ho avuto un confronto con un parente imbufalito questa settimana, perché dicevo io inquadro, non mi apre niente. Ho detto sì, però se c'è scritto che devi inquadrarlo con la PIO, o le inquadri con la PIO, o altrimenti se le inquadri con la fotocamera non inquadri niente. E chiaro, è un po' complesso, me ne rendo conto, per chi magari più datato, scusatemi, non ha la PIO e non sa bene come funziona, quindi però non è che non si possa fare, chiaramente c'è scritto dove potersi rivolgere anche per farselo stampare, ahimè con una commissione per la stampa. Diciamo che a regime, come tutte le notifiche che oggi chi ce le ha le riceve sull'applicazione App Io, è sicuramente utile, perché tramite quello arriva direttamente, sai che, di che cosa si parla subito, e puoi verificare per il pagamento piuttosto che la retribuzione, comunque contattare poi gli uffici comunali per capire che cosa fare. E quindi altro servizio che è partito, guardo Michele Marucco, il nostro CED, tantissimi gli investimenti che abbiamo portato avanti anche sul digitale, sul PNR, adesso la cifra esatta non me la ricordo, ma parliamo di diverse centinaia di migliaia di euro, sia per rifare il sito che per l'attivazione di tanti servizi, quindi anche qua grossi investimenti in questo ambito che rappresenta il presente ma sicuramente il futuro, anche nella gestione, se, no, di quello che è la pubblica amministrazione, nei rapporti anche con i cittadini. Ricordo che il 2025 ha visto l'apertura qua sotto dello IAT, quindi sicuramente un grande risultato che per anni si è dibattuto. Sono stato anche assessore al turismo in questi anni in comune, ed era sicuramente uno degli obiettivi che per tanti anni si è portato avanti, ma non c'erano mai le condizioni, le abbiamo trovate. Ahimè, chiaramente quando ha chiuso un'attività storica di Borgo Manero, ma per pensionamento e non per altri motivi, ma lasciandoci dei locali che abbiamo voluto mettere a disposizione appunto per essere un punto informativo importante per la nostra città, il territorio tutto, che trova in Borgo Manero comunque un punto dove davvero scoprire non solo le bellezze di Borgo Manero dintorni, ma anche dei comuni che limitrofi. Non vado poi a ricordare chiaramente tutto ciò che è avvenuto lo scorso anno, è ben dettagliato, ci sono i colleghi, ognuno per ambito e competenza magari avrà piacere e modo di intervenire su questi punti, però insomma diciamo che le attività svolte nei vari ambiti e nei vari settori hanno visto un 2025 sicuramente anche ricco, no? Di iniziative in ogni ambito sul territorio comunale. Abbiamo assunto 8 persone, tante altre saranno andate in pensione, quindi siamo rimasti sempre uguali, però quantomeno siamo riusciti a portare avanti delle procedure che sono quasi sempre più complicate anche, che oggi insomma ha visto nel 2020, oggi, che nel 2025 ha visto entrare in forza lavoro 8 nuove persone, davvero divise tra la polizia locale, istruttori tecnici o amministrativi, contabili e quant'altro. E scusate un secondo, sto cercando un dato che può essere più o meno interessante, ma l'anno scorso abbiamo rilasciato più di 3.200 carte d'identità, abbiamo una scadenza ravvicinata, ne sono state emesse più carte d'identità che residenti, ma avendo questa forte migrazione e migrazione annuale che ogni anno andiamo a fotografare, siamo sempre lì. 3.000 carte d'identità è il nostro limite fisico di tempo, abbiamo raddoppiato le postazioni in modo da poter affrontare i prossimi mesi anche con più determinazione. E un messaggio vorrei darlo ai cittadini: se prendete appuntamento, però poi presentatevi, perché continuiamo ad avere prenotazioni e poi chi doveva fare la carta d'identità non viene e lascia un buco e soprattutto toglie il posto a qualcun altro che magari che ce l'aveva. Quindi un segnale che lancio magari anche agli amici giornalisti, se ci possono aiutare, se prendete un appuntamento in comune ricordatevi che state portando via posto a qualcuno e posso dirlo facendo perdere tempo al funzionario che per 25 minuti sta lì ad aspettare, no? E deve aspettare poi che arriva l'altra persona che è in coda. E quindi non è corretto per nessuno e via. Sono tantissimi i numeri che fotografano anche l'attività dei servizi demografici e non sto qua a elencarveli tutti, non vorrei tediarvi, anche se sono sicuro che ogni tanto parlare anche così di quello che poi viene portato avanti ci rende anche un po' l'idea un po' più consistente di quello che il comune fa. Vabbè, io vorrei solo dire che sono contento dell'assessore alla cooperazione e ai progetti europei, perché il 2025 ci ha regalato davvero tante soddisfazioni, in primis tutte quelle che abbiamo portato a casa, il progetto City Lake che dopo averci riconosciuto come best practice nel 24 è stato poi finanziato nel 25, quindi un riconoscimento europeo, il primo importante di una città che tanti si chiedono come abbia fatto a posizionarsi così, con tanto lavoro, con personale fatto qualificare nel tempo, tanta dedizione, ci crediamo, ci siamo. C'è Borgomanero, c'è Milano, su 5 città, no? Per dire che hanno ottenuto questo finanziamento, il riconoscimento 10. Anche questo è un motivo di orgoglio che deve essere, abbiamo fatto da poco il start meeting qui a Borgomanero, sono tantissimi paesi coinvolti, si sta lavorando per appunto portare questa buona pratica di cui, come sempre ho detto, noi siamo firmatari dal 2008, facciamo parte del contratto di Lago, è un'eccellenza riconosciuta in ambito europeo e la possibilità che ci è data appunto anche di esportarla, così perché ci è stato richiesto, deve essere un motivo di orgoglio, credo, non solo per il vice sindaco, ma per tutti gli amministratori, magari per i cittadini di Borgomanero, perché di Borgomanero si parla in tutta Europa da tempo, da 2020, con il primo progetto Spring, ce lo ricordiamo, no? È stato quello il primo grande risultato e poi da lì insomma abbiamo continuato in vari ambiti, le peer review, City to City Exchange, piuttosto che WeBike, che concluderà Borgomanero l'anno prossimo. Quindi insomma, un modello di progettazione internazionale, di progettazione europea interessante, un livello di cooperazione internazionale che chi ha potuto anche toccare con mano in Africa ha portato tanti risultati. Abbiamo da poco aperto una, insieme a Rotary La Fenice di Novara, un laboratorio informatico per i ragazzi di Torre Bossito, grazie anche al cofinanziamento della Rotary Foundation, quindi un progetto che è stato apprezzato e approvato, a parte AgroJob e a parte anche il progettone che sta portando avanti Regione Piemonte, da quando lo scorso anno ha preso il bene in cabina regionale, insieme ad Anci Piemonte, città di Borgomanero, proseguiamo con la replica del nostro progetto e con l'attivazione di altri 3 progetti sul territorio beninese, davvero anche questo motivo di soddisfazione. Così come lo è che il prossimo 15 maggio sarò in Fondazione CRT a Torino. Si parla di europrogettazione e anche qui, insomma, diciamo che un po' le attività, modello Borgomanero, che comunque è apprezzato sull'europrogettazione, viene un po' presentato, e Fondazione CRT aprirà tramite ANCI un bando per formare altri 10 comuni piemontesi sull'europrogettazione, seguendo un po' quelle che sono state le linee guida che insieme abbiamo messo in piedi in questi anni. Quindi credo che per piccoli che siamo, insomma, qualche risultato in quell'ambito l'abbiamo portato, molte volte sicuramente più all'attenzione regionale o nazionale che locale, perché non lo so, però è così, ma noi andiamo avanti lo stesso perché di Borgomanero se ne parla dappertutto. E bene, no? Almeno da quel punto di vista se ne parla dappertutto, e bene, ed essere portati come comune ad esempio su tante cose credo che possa solo renderci onore e continuare con determinazione su quelle che sono appunto le iniziative che abbiamo portato avanti. Finisco quasi solo con un dato, e qui parliamo dell'altra parte del nostro bilancio, che non è quello finanziario ma quello economico patrimoniale, e per significare come il, scusate un secondo che volevo prendere, solo perché ho chiesto giustamente, sì, sono circa 600.000 euro di finanziamenti. Ho chiesto un dato che vi dicevo prima, PNRR, sulla digitalizzazione del comune, quindi una cifra sicuramente importante che ha regalato sicuramente un aggiornamento di tutti i nostri sistemi e procedure, oltre che del nostro sito e di quello che ne può venire dietro. Dicevo, volevo solo fare un accenno a quello che è lo stato patrimoniale del comune. Qui andiamo a vedere un altro tipo di contabilità. Oggi sapete che dobbiamo fare, no? Poi guardo Roberto perché più di volte se ne è parlata, quindi il bilancio del comune, tutti i vari codici, no, dei nostri conti fanno sì, perché il bilancio, voi sapete, no, che tutto il bilancio nazionale è uno solo, quindi ci siamo dentro anche noi per quello che vogliamo, però ogni singola spesa chiaramente deve essere codificata in modo che quella spesa, quella codifica sia uguale per tutti. E così quando vai a fare il bilancio dello Stato sai che con quel codice, che magari sono lunghi, 12, cioè non alfanumerici ma numerici ma lunghissimi, ecco quella cifra e ti dà quella spesa, e quella spesa moltiplicata per gli 8.000 comuni italiani, per lo Stato, quello che vuoi, per le regioni, tutto il comparto. Poi ci sono anche enti che pubblici, economici, che tengono la contabilità economica patrimoniale, quindi non finanziaria, quindi hanno lo Stato patrimoniale attivo e passivo e quant'altro. E anche questi devono dialogare, quindi oggi la contabilità finanziaria, no, deve parlare con la contabilità economica patrimoniale, cioè tutti i 3 tipi di contabilità devono darti la possibilità di verificare, non so, in contabilità finanziaria vai a vedere l'utile, no, dell'amministrazione, e in quella finanziaria no, cioè fai il conto delle spese, delle entrate e uscite, c'è l'avanzo e il disavanzo, ma non hai l'utile o non hai, non so, magari la prontezza della fotografia di quello che è lo stato patrimoniale. Quant'è l'attivo del comune? L'attivo del comune è di 100, 12.939.000 euro. Sono una cifra importante, no? Di cui 35 milioni sono strade, infrastrutture, parchi, 37 milioni quasi fabbricati del patrimonio, opere in esecuzione che fanno già parte, sono 4 milioni e 7, 5 milioni di partecipazioni societarie. Insomma, il Comune ha al suo attivo 112 milioni. Nel 2017 erano 90, quindi possiamo dire che in questi 9 anni, no? 10 anni di lavoro, abbiamo preso una comunità che aveva un attivo di 90 milioni, la riconsegneremo alle elezioni l'anno prossimo, spero che cresca, a 112, 113, quindi con un incremento di 22 milioni, che chiaramente significano tutti i lavori che sono stati fatti, che vanno a incrementare il valore dell'ente, che vanno a incrementare il valore del patrimonio, che vanno ad aggiungere patrimonio al valore del Comune. Però è un dato significativo anche questo, perché si fotografa, cioè non abbiamo perso, no? In ambito patrimoniale dell'ente è stato incrementato il valore patrimoniale dell'ente. E vabbè, c'è la questione dei debiti, non torno più e via. Per quanto riguarda invece il patrimonio netto, il passivo, patrimonio netto siamo a 79 milioni, anche qui chiaramente un incremento di 22, era 56 e di conseguenza è cresciuto anche questo fondo, diciamo, che si può verificare per valutare sia i risultati ottenuti che i lavori portati avanti in questi anni. All'interno poi del conto consuntivo troviamo anche le fonti di finanziamento, quindi io ho già accennato prima dicendo va bene, tante opere, circa 16 milioni attratti dall'esterno. Credo che sia la strada che questo Comune deve mettere sempre in campo, così come abbiamo fatto in questi anni, così come chi farà dall'anno prossimo in poi, cioè i lavori da fare sono tanti, le opportunità ci sono, bisogna saperle cogliere, amministrare, gestire, portarle avanti e, per quanto mi riguarda, non fare mai un debito, perché è stato talmente faticoso toglierli. E mi ricordo qua dentro, e non è che un dialogo preferenziale con il consigliere Faggiano, però ai tempi dei derivati o tanti altri momenti in cui magari qualcuno degli altri consiglieri non c'era, però è stato davvero faticoso venirne fuori insieme, perché lì non c'era opposizione o maggioranza, ma è stato fatto un'operazione che ha salvato i conti del Comune, ha salvato i servizi e soprattutto ha fatto sì che la nostra comunità, che sicuramente non si è accorta, perché credo che se non fai una cosa si accorgono tutti, se continui a farla va tutto bene così, come sei arrivato a farla interessa ancora meno, però l'importante è il risultato, noi siamo qui a lavorare per rendere risultati e far sì che i cittadini, no, non si debbano domandare perché non viene fatto un servizio. Sarebbe interessante se lo facessero magari partecipando a qualche consiglio o qualche discussione, perché non è così semplice come sembra amministrare una realtà complessa come quella di Borgovanero, con i problemi che ha avuto. Però abbiamo lavorato tanto e oggi il bilancio del nostro comune, del nostro ente, posso dire, domani mi arriva una mazzata, che è un fiore all'occhiello, che va trattato come tale, quindi sì, vabbè, io intanto discuto perché l'assessore al bilancio e ho fatto la stagione dei tagli, la stagione delle riduzioni e oggi anche e adesso vabbè, però i risultati ci sono, come abbiamo visto anche poi nella variazione che vorrò fare, sarà molto più breve nella discussione, scusatemi se mi sono preso quasi un'ora del vostro tempo per raccontarvi della nostra città, ma credo che siano dati, a volte è difficile da estrarre, ho cercato di riassumerli, ma per fotografarvi solamente alcune delle questioni e considerazioni che secondo me era giusto lasciare agli atti quantomeno, visto che comunque è tutto registrato e domani sarà trascritto e tra qualche anno qualcuno magari dovesse andarsi a capire che cosa abbiamo che cosa abbiamo voluto portare avanti e voler fare, lo vediamo. Adesso potrei andare avanti ancora un'ora, non ho visto che mi sono preso così tanto tempo, ripeto, mi scuso, ma sono davvero orgoglioso di tutto quello che è stato fatto, non solo nel 2025, ma da qualche anno anche prima, che ci permette davvero anche poi magari di decidere dopo come andare a destinare delle risorse o avere avanzi disponibili che ci potrebbero permettere di costruire però con 3 milioni con 3 milioni e mezzo si possono fare tante valutazioni, no? E quindi io toglierei tutti i mutui, però lo vedremo nel corso dell'anno. Vi ringrazio per l'attenzione, sono a disposizione vostra per se posso per rispondere ad eventuali integrazioni o domande. Grazie.
Grazie vice sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego consigliere Paletti.
Buonasera a tutti, sindaco, presidente, segretario, giunta, colleghi consiglieri e chi ci ascolta da casa. Allora io volevo fare un enorme ringraziamento al vice sindaco Zanetta, che sia nelle commissioni, qui parlo alla presidente di commissione, ma anche in consiglio, riesce sempre ad essere estremamente esaustivo quando ci parla dei dati del bilancio, del rendiconto in questo momento, e si vede la passione che ci mette. Mi auguro che il suo intervento di questa sera venga ascoltato da molta gente, perché in molti casi alcune scelte magari sono più faticose da comprendere, da far comprendere, e la scelta della riduzione dell'indebitamento è sicuramente una di quelle, non è una scelta nazional popolare, ecco, ma se spiegata e fatta capire sicuramente la gente ne può capire la fondamentale importanza, che ha poi liberato risorse per poter fare altri interventi e altre cose all'interno del nostro comune. Ringrazio anche tutti gli uffici per il lavoro, in primis parlo della dottoressa Battaini e di tutti i suoi collaboratori per quello che è stato il rendiconto in sé per sé, ma anche ovviamente tutti i dirigenti e tutti i collaboratori degli altri uffici, perché comunque il comune di Borgomanero è una macchina che funziona bene, e quindi è giusto sottolineare il grande lavoro di team che esiste. E dallo spaccato ovviamente che è stato dipinto dal vice sindaco Zanetta, è emersa una situazione sana del nostro comune, e di questo dobbiamo andarne fieri, e anticipo anche la mia dichiarazione di voto, che ovviamente sarà positiva. Grazie.
Grazie consigliere Poletti. Prego consigliera Valentina Zanetta.
Intanto buonasera a tutti, ma è passata un'ora, forse ci siamo. Ringrazio per questo intervento che ha presentato un documento complesso. Quando apro la PEC e mi arrivano i bilanci è sempre un dramma, non è la mia materia, per cui è difficile orientarsi. Per cui ascoltare questa relazione è stato importante, e ho segnato alcune parole che mi sembrano davvero da sottolineare, quindi il virtuosismo del comune per quanto riguarda l'attenzione al bilancio, quindi il lavoro costante di cura e attenzione alle entrate e alle spese. Mi sono segnata poi un nome, un sostantivo, che è prudenza, che mi ha un po', che mi sembra abbia contraddistinto questi anni la giunta, in particolare l'assessore al bilancio. Però a fronte di questa relazione che presenta in modo positivo i conti del comune, io mi aspetto dal prossimo punto all'ordine del giorno, quindi alla prossima presentazione, qualche slancio non troppo prudenziale, nel senso che mi piacerebbe vedere vita nelle opere che si sono intraprese nell'anno 2025, opere importanti per il nostro territorio, opere pubbliche intendo importanti, ma che devono prendere vita, devono essere pubbliche, cioè del cittadino. Sto pensando allo spazio a Santa Croce, che è stato risistemato, riqualificato, ma che deve vivere con una, spero, una progettualità condivisa, per cui possa ritornare a tutta la collettività e non soltanto ad alcuni che oggi usano i locali giustamente, ma che riprenda vita dentro e fuori. Penso al Foro Boario, per cui è già stato previsto, come presentato lo scorso Consiglio Comunale, un intervento biennale per dare voce ai giovani, però vorrei davvero che ci sia, a chiusura di questo anno 2025, ci sia uno slancio sulle persone e sulla comunità, che forse ha bisogno anche di ritrovarsi. Si diceva prima che non, a volte i cittadini di Borgomanero non conoscono quanto è stato fatto su Borgomanero rispetto, per esempio, agli ambiti europei, ai bandi per cui è spesso capofila. Probabilmente magari pensare a come coinvolgere la cittadinanza non soltanto con la comunicazione, ma interagendo magari con la mobilità, perché no? Spostare i cittadini, farli toccare con mano, cosa vuol dire un comune europeo in Europa? Questo è un suggerimento, ecco. Comunque grazie ancora.
Grazie consigliera Zanetta. Prego, signor Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo ringraziare il nostro Assessore al Bilancio, nonché Vice Sindaco, perché è vero che si è preso un'ora, ma chiaramente io credo che quest'ora sia servita soprattutto per farci capire quella che è la mole di lavoro che lui e i suoi uffici hanno fatto, che ringrazio, ma anche il supporto che ha avuto comunque da tutta la squadra, da tutta la Giunta, da tutti i consiglieri comunali. E certo che essere un comune virtuoso, un comune che sta bene in salute, è credo orgoglio da parte di tutti noi, ma credo di tutta la nostra città. E siamo sulla bocca di tutti per tanti motivi e per la maggior parte dei casi in modo positivo, e questo ci deve rendere tutti orgogliosi, perché l'obiettivo nostro è quello di amministrare e cercare di farlo nel migliore dei modi. All'inizio abbiamo parlato di questi salti, no, di persone che sono state da una parte e vanno dall'altra. Va bene tutto, ma a me quello che importa è l'interesse, okay, che noi dobbiamo portare, il nostro contributo che dobbiamo portare per lo sviluppo e per la crescita del nostro paese. E questo lo stiamo facendo, e mi auguro che da qui a fine anno e soprattutto nei prossimi anni chi sarà sicuramente al mio posto continui su questa strada, perché oltre a aver diminuito e quindi quasi azzerato i debiti che sono stati fatti negli anni, oggi abbiamo anche dimostrato di essere in grado di realizzare opere per milioni di euro, okay, in una città che comunque è comune capofila di parecchi comuni. Non dimentichiamoci che alcune operazioni, che giustamente l'assessore non ha elencato perché non sono entrati nel nostro comune, nel bilancio del comune di Borgomanero, questo voglio sottolineare, ma sono arrivati comunque in città, come l'ampliamento dell'ospedale piuttosto che altre operazioni che abbiamo fatto, e non sono arrivate così per caso, ma è perché l'impegno, ripeto, dell'amministrazione comunale è stato totale in diversi settori. Quindi veramente grazie di cuore a tutti.
Grazie signor Sindaco. Prego consigliere Faggiano.
Grazie. No, solo una piccola postilla, perché non vorrei che poi passasse un messaggio veramente sbagliato. Il mio primo intervento non era una critica al sindaco. Ah no, non era una critica. Cioè io non mi permetto di giudicare i passaggi dei... Cioè, sono assolutamente legittimi, era proprio solo una presa d'atto, perché comunque questo per me continua a essere il secondo comune della provincia, perché giustamente come dice il vice sindaco, noi abbiamo un bacino che è superiore a quello di Trecate, per cui si ragiona su bacino e diventa un consiglio comunale anche importante da un punto di vista politico, e questi passaggi hanno una connotazione politica. Assolutamente non è una critica nei confronti delle scelte che fanno le persone, io sono rispettoso di tutte le scelte. Perciò questo minuto, Presidente, non me lo considera. Vice Sindaco, lei ha fatto un'ora davvero molto interessante, che però anche un po' penso che abbia un po' confuso due colleghe, perché la collega Poletti, mi permetta la battuta, ha fatto una dichiarazione di voto, ma non penso che sia ancora capogruppo della Lega. E la collega Zanetta Valentina ha detto questa chiusura del 2025, siamo nel 2026, per cui è colpa sua.
No,
è colpa sua. Allora, ne abbiamo discusso tanto in passato dei conti. Io ho sempre sottolineato come il fiore all'occhiello di questa amministrazione, indipendentemente da come poi vengono utilizzati i fondi, perché poi questa non è la discussione in merito a come sono stati utilizzati, la discussione in merito a come vengono utilizzati sta nelle variazioni, sta innanzitutto nella previsione e poi nelle varie variazioni. E certo è che io sono, lei ha fatto intendere che in questi anni si è trovato bene a lavorare con me in commissione bilancio, io devo dire che mi sono trovato molto bene a lavorare con lei, perché comunque abbiamo tutte e due un approccio che è stato toccato prima tra l'altro dalla collega Zanetta, e non ho capito se con accezione positiva o negativa. Per me, che comunque ho quel bagaglio di studi, arrivo dagli studi economici, il principio prudenziale deve essere la stella polare, anche perché faccio un piccolo esempio, visto che in passato avete spesso criticato i governi che si sono succeduti, che erano quasi sempre di centrosinistra, anche se il centrosinistra non vinceva mai, però poi governava e l'avete criticato, e adesso poi pochi mesi fa, cioè un mesetto fa, cioè, si erano creati gli esodati di Industria 5.0, per cui è sempre meglio tenere a bilancio qualche soldo, che poi non si sa mai che ti tolgono qualche trasferimento, per cui io sono perfettamente d'accordo con lei. Certo è che nella discussione lei ci ha fornito un dato che deve fare veramente pensare, cioè noi è dal 2012 che non accendiamo mutui, corretto? Cioè sono 14 anni che non accendiamo mutui. Se non ho segnato male, lei ha esplicitato una restituzione del debito di 750.000 euro in quota capitale e 150.000 euro in quota interesse, giusto? Ciò vuol dire che la quota interesse è il 20% della quota capitale e non accendiamo mutui da 14 anni, perciò chiunque ha una minima conoscenza di come funziona un mutuo sa che non è acceso ieri dove hai la quota interesse che si mangia tutta la quota capitale. Questo deve far pensare realmente che quando si fanno certe operazioni bisogna farle poi anche con... facendo ovviamente con lo sguardo al futuro, no? con una prospettiva che deve essere quella di dire beh, probabilmente oggi l'aumento del contratto sarebbe stato più difficoltoso rintuzzarlo, ok? Ma i dipendenti è giusto pagarli, corretto? Io mi ricordo una cosa che mi aveva fatto venire veramente la pelle d'oca quando nel 2011 c'è stato il famoso novembre di Tremonti, chiamiamolo così, no? Che poi è arrivato Monti e molti pensano che Monti sia stata la rovina dell'Italia. Monti ha salvato l'Italia perché non c'erano i soldi per pagare gli stipendi. Non so se il segretario faceva già segretario, probabilmente lui a dicembre non avrebbe preso lo stipendio. Cioè, per questo vuol dire tenere i conti in ordine, e perciò io ritengo che sia giusto che lei si è preso un'ora anche per raccontare tutto quello che ha fatto di buono nel suo assessorato. Ecco, un'altra cosa che ritengo sia assolutamente da apprezzare il timing rispetto al pagamento, perché 13 giorni vuol dire serietà e io sono contento di essere, non, prima che un amministratore, un cittadino di una città che rispetta i termini di pagamento, perché io nella mia vita quotidiana sono uno che se compra una cosa la paga, non sta ad aspettare. Ed è un indice di grande serietà. Vede, io alla fine dell'ultimo consiglio comunale sono stato quasi sbeffeggiato da un consigliere di maggioranza che mi ha detto che loro possono non venire neanche, perché tanto noi non facciamo la minoranza. Beh, vede, lei mi conosce da qualche anno, io non ho mai messo il naso finto e il cappello da clown, io non vengo qui a contestare quello che non c'è da contestare, e se qualcosa la fa bene dico che la fa bene, anche se continuo a restare un consigliere di minoranza. Io credo che questa qui si definisca con un termine, che è serietà, poi ognuno faccia le sue valutazioni. Certo è che anche i dati che ci ha dato sull'attivo e su quanto si è stati capaci di recuperare in bandi è un qualcosa di importante. Poi lo stimolo può essere quello che, proprio perché si ha una fotografia di bilancio così interessante, si possano fare delle operazioni particolari, anche se lei ci ha già detto che mutui non ne vuole più contrarre, e qui andrà in contrasto con qualche progetto di suoi assessori, però è vero anche che siamo a un anno dalle prossime elezioni. Certo è che se lei in questo anno andrà a ridurre ancora l'indebitamento, passerà alla storia, da un punto di vista di come ha saputo gestire l'indebitamento, ed è sicuramente un segno di pregio. Vede, questo intervento di 7 minuti non è un intervento, può essere letto in diversi modi. Do io la lettura, no? Faccio io la parafrasi giusta di questo intervento, perché altrimenti poi si va a fantasticare. È sinceramente un titolo di merito al lavoro che lei ha fatto, siccome io l'ho potuto vivere con lei in commissione principalmente e in commissione bilancio, e siamo ovviamente politicamente su sponde piuttosto lontane, ma questo però non mi impedisce di rilevare che lei aveva un compito, che era quello di mettere a posto il bilancio, di far quadrare il bilancio, e lei l'ha fatto molto bene, per cui io non sto dicendo che la maggioranza ha lavorato bene, io probabilmente avrei fatto delle altre scelte. Io sto parlando sulla bontà del bilancio, penso che lei, assessore, abbia lavorato decisamente bene. Non voterò a favore del rendiconto, perché mi asterrò ovviamente, perché pur sottolineando che la bontà dei conti, ma poi c'è la natura di quelle che sono state le spese, e come ho sempre detto e lo ripeterò fino alla nausea, sarei un consigliere di maggioranza se dovessi votare queste delibere a favore. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego consigliere Zanetta, Massimo.
Sì, buonasera a tutti. Intanto voglio ringraziare sia l'assessore Zanetta sia la commissione bilancio per i lavori, la spiegazione dell'assessore Zanetta, gli uffici per tutto il lavoro che fanno. E volevo solo ricollegarmi un attimo alle parole riguardanti le carte d'identità, perché ha fatto bene a dire anche ai giornalisti di ricordare questa cosa, perché il lavoro che aspetta l'ufficio anagrafe è notevole, visto il rinnovo obbligatorio delle carte d'identità elettroniche entro il 3 agosto, mi sembra sia la scadenza, e anche per far capire a molti cittadini che cioè, non è che all'anagrafe si girano i pollici, il lavoro è tanto, e siccome molti fanno in fretta a criticare su questi dannati social che il comune non funziona, gli appuntamenti vengono dati troppo tardi, insomma, devono anche capire che ci sono delle tempistiche da rispettare, che non è che una carta d'identità si faccia in 3 secondi, come magari qualcuno pensa. Grazie di tutto.
Sì, consigliere Zanetta Massimo. Se non ci sono altri interventi, passerei alla dichiarazione dei voti. Niente, passiamo dunque alla votazione della proposta di delibera numero 2, che ha come oggetto approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2025. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Do l'esito della votazione, 2 astenuti, 0 contrari e 13 favorevoli. Passiamo ora alla immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 2. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Do esito della votazione, 0 contrari, 0 astenuti, 15 favorevoli. Passiamo dunque alla proposta di delibera numero 3, che ha come oggetto variazione al documento unico di programmazione DUP 2026-2028 e variazione al bilancio di previsione 2026-2028. Passo la parola all'assessore Zanetta Ignazio Stefano.
Grazie Presidente. Sarò sicuramente più breve dell'intervento di prima e mi scuso ancora. Intanto, una prima cosa che ha ripreso il consigliere Faggiano, cioè, ma ho un piccolo refuso sui tempi di pagamento, ma solo perché mi piace essere corretto. Noi paghiamo in anticipo di 14 giorni, e che vuol dire che paghiamo in 16? Invece prima vi ho detto che pagavamo in 14, 13,87, 14, quindi era solo perché comunque davvero poi rimane tutto registrato agli atti e quindi mi piace anche che dire le cose corrette. Quindi siamo alla variazione del bilancio, anche qua l'abbiamo analizzato dettagliatamente in Commissione 1 quelle che sono le voci che andiamo a variare. Volevo anticipare alla consigliera Zanetta, che ringrazio tra l'altro per l'intervento di prima, che questa è una piccola variazione del bilancio che facciamo su alcune delle urgenze registrate adesso, e le grosse scelte, anche gli investimenti, verranno poi rifatte al mese di luglio, quindi in questi mesi, cioè non che non si sappia già, però la disponibilità noi l'avremo fisicamente quando poi con luglio andremo ad approvare gli equilibri e lì faremo degli investimenti sicuramente più consistenti, credo, a meno che non andiamo a togliere il debito e quindi sarei ancora più contento io. Però solo per dire che questa variazione fotografa un momento di adesso in cui si vanno a sistemare alcune entrate, maggiori entrate che abbiamo avuto nei primi mesi dell'anno, e alcune necessità che le aree hanno fatto presente, no? Di sistemazione, quasi soprattutto di manutenzione. Andiamo a rifinanziare con le maggiori entrate quei capitoli dei colleghi che sono quelli sempre più in sofferenza, quindi la cultura, ma anche una parte dell'associazionismo seguito dal collega Franco Cerutti, il turismo. Quindi è un momento in cui ci prepariamo con qualche risorsa in più che abbiamo accertato all'interno del bilancio per determinati motivi, per andare a finanziare queste cose. Quindi in termini di rendiconto, noi non applichiamo l'avanzo vincolato agli investimenti, che abbiamo visto prima di essere 300 e rotti mila euro, non è che non l'applichiamo, ne applichiamo solamente 105 mila euro, 5 mila per una manutenzione di una scuola, non mi ricordo in questo momento quale, ma l'avremmo scritto, e 100 mila euro per la sistemazione del capannone che il comune ha alla Ressega. Parte di un capannone che abbiamo da Resi, che avevamo comprato tanti anni fa, tra l'altro puntando un prezzo veramente interessante a suo tempo. Adesso per il suo utilizzo abbiamo pensato a una sua sistemazione, svilupperemo nei prossimi giorni e settimane una progettazione, e se poi sarà in quell'ambito andremo a farlo. Poi invece andiamo andiamo ad accertare maggiori entrate per quanto riguarda anche solo il fondo di solidarietà, piuttosto che qualcosa in più sull'IMU. E abbiamo avuto, a seguito del fallimento della società che seguiva le reti gas il curatore fallimentare ci ha riversato, dal momento in cui ha preso in mano la gestione della società, una quota parte di competenze di quelli che erano gli oneri, no? Da dover pagare. Di questi circa 300 e rotti mila euro sono entrate una tantum. Le entrate una tantum possono essere utilizzate semplicemente o per una spesa una tantum, che poi è difficile tante volte andare a dimostrare anche forse di parte corrente, perché una tantum vuol dire che la fai una volta sola in tutta la tua vita, non puoi più farlo, o per gli investimenti, cosa che facciamo noi. Quindi andiamo a utilizzare questi proventi che riguardano non la gestione corrente di quest'anno ma degli anni precedenti, quindi è un'entrata una tantum diventa, e noi andiamo ad applicarla a quegli a quelle necessità di investimenti che sono state fatte presenti dagli uffici, oltre a una parte di circa 60 e rotti mila euro sempre che arrivano dal curatore, ma quelle sono entrate correnti, quindi quelle entrate lì rientrano poi in tutte le sistemazioni, no, che abbiamo fatto seguendo quelle che sono state le richieste degli uffici e dei nostri dirigenti. Quindi per quanto riguarda la spesa corrente, no, dicevo, sono stati finanziati intanto i 265 mila euro con questa variazione degli arretrati contrattuali dei dipendenti, vi dicevo, quindi noi con la variazione andiamo a mettere a disposizione i soldi per far sì che questi arretrati vengano rimborsati ai dipendenti. E 131.000 euro tramite l'utilizzo del fondo rinnovi contrattuali 26 per una quota di competenza di esercizio che anche qua deve entrare all'interno del nostro bilancio. Sono state fatte riviste anche variazioni di parte corrente per quanto riguarda alcune iniziative, quindi alcuni dei capitoli dei nostri colleghi, parlo, non so, i carichi tecnici, ne leggo un po' qualcuno, non sono tantissimi gli interventi, quindi possiamo vederli tutti. Come ho fatto in commissione, incarichi tecnici per 34.000 euro, il potenziamento dei servizi di controllo della polizia locale per 13.737 euro qua, me la spiego ma brevemente, siccome hanno dato la facoltà anche ai comuni, come Borgo Manero, che prima non poteva fare, noi potevamo solo concedere i nostri dipendenti tramite un articolo che si chiama 557, va bene, non entriamo nel merito, per far sì che potessero lavorare a un massimo di 12 ore a settimana, se non erro, presso altri enti locali, soprattutto uno strumento utilizzato dalla polizia locale che lavorando in turno è a supporto di tanti comuni del territorio. Credo che vi sia capitato qualche volta di trovare qualche poliziotto nostro a lavorare in altri comuni, ed era una facoltà che era limitata ai comuni fino a un certo numero di abitanti. Da quest'anno questa facoltà, o dall'anno scorso, comunque noi la cogliamo quest'anno, la facoltà è data anche a Borgo Manero, quindi ho chiesto di mettere a bilancio queste risorse, di contattare i comuni più strutturati, più grossi, ma non solo, perché in determinati momenti dell'anno anche la nostra polizia locale, che lavora su due turni, sei giorni alla settimana, non riusciamo a fare il settimo, la domenica non siamo presenti, inizia l'estate, abbiamo tutte le manifestazioni e il Giro d'Italia, e la festa dell'uva e tutte le manifestazioni, tu chiederemo anche noi supporto ai comuni e ai vigili e alla polizia degli altri comuni che potranno venire a dare una mano al nostro comparto che ne ha sicuramente bisogno, visto la mole anche di interventi che deve svolgere durante l'anno. Abbiamo 11.000 euro di incarichi legali, 10.000 euro di manutenzione software, 10.000 euro per manutenzione strade, 10.000 per il servizio canile gattile, 9.900 euro per la mensa dei dipendenti, che poi è il buono pasto perché la mensa non ce l'abbiamo, 9.300 euro per i servizi socio-educativi per i minori, contributi istituzioni sociali 8.400, 7.000 manutenzione divisione tecnica, parte corrente, manutenzione nido 6.500, contributi per attività sportive 5.500, manutenzione stabili 5.400, manutenzione parchi aree verde 5.000, contributi per gemellaggi 5.000 e faccio anche qua una piccola 5.000 e sicuramente sono di più di quelli che potranno servire, ma sono davvero contento, prima ne parlava la consigliera Zanetta, Noi oggi in ambito non tanto di progetti europei che coinvolgono magari, come abbiamo visto, più la parte tecnica dell'ente, sicuramente dobbiamo poter contare di tornare a lavorare sui due gemellati che abbiamo. È cambiato il sindaco a Digne, Patrice è stato sicuramente un ottimo sindaco, immagino che comunque con noi abbiamo sempre avuto ottimi rapporti. Abbiamo avuto modo di incontrare settimana scorsa rappresentanti anche della scuola Gobetti e della Borgo Musica, perché l'obiettivo concordato comunque anche con la nuova amministrazione è far sì che quest'anno sia ospitata una banda di ragazzi da Digne per una notte a Borgomanero per svolgere poi un concerto, adesso stiamo ancora vedendo la location, e per far sì che l'anno prossimo ad aprile più o meno la nostra, diciamo, formazione si possa recare a Digne. Credo, come dicevo, non costerà 5.000 euro, non costerà meno della metà, l'intervento di quest'anno è solo da capire se sull'anno prossimo e le tempistiche quali sono, perché se fossero più avvicinate si potrà magari utilizzare le risorse di quest'anno, se no utilizzeremo quelle del prossimo anno. Però è un buon segno anche di ripartenza un attimino, soprattutto con il coinvolgimento delle scuole e della musica, dei nostri giovani, perché si possono conoscere, confrontare e scambiare. A breve, o quando avremo l'occasione, conosceremo anche il nuovo sindaco, a cui abbiamo portato gli auguri da parte di tutta la città e che rinnovo questa sera, e sono convinto che anche insieme a Udo Glattar, sindaco di Bad, questa possa magari anche essere l'occasione per vedere insieme, partendo appunto anche dai giovani, partendo dalla scuola, partendo dalla musica, no, come poter far sì di creare un circuito, no, che possa far sì che i nostri giovani abbiano queste esperienze che possono diventare un appuntamento fisso annuale. Per quanto riguarda altre spese, abbiamo 5.000 euro per i CPT, incarico procedura di cadenza dell'oggi popolare, 5.000 euro, 50.000 euro per la festa dell'uva. E questo è il grosso della variazione per quanto riguarda la spesa corrente. Abbiamo poi destinato, come vi dicevo, 303.000 euro dell'entrata una tantum per fare manutenzione straordinaria. Ricordo la differenza: le manutenzioni ordinarie, quelle che dobbiamo fare sempre tutti gli anni da un padre di famiglia, sono finanziate con le entrate correnti, diventano spesa corrente, e che vuol dire che non si possono utilizzare gli avanzi d'amministrazione, ma vanno utilizzate le imposte, le entrate che abbiamo tutti gli anni, chiaramente andandole a sottrarre da altre iniziative. Ne sono quelle che abbiamo visto nella prima parte. Poi abbiamo le manutenzioni straordinarie. Qual è la differenza? Le manutenzioni straordinarie sono quelle che, una volta effettuate, aumentano il valore del patrimonio che è stato soggetto di manutenzione, o no? E quindi che vengono inventariate, vanno all'interno del patrimonio dell'ente ad aumentare il valore di quel bene. Se vado a ridipingere una stanza, no, ma se rifaccio il tetto sicuramente mi incrementa il valore. Quindi andremo a investire 53.000 euro per la manutenzione straordinaria del cantiere comunale, 50.000 euro per gli impianti di videosorveglianza, sia per quanto riguarda l'ammodernamento, guardo Michele che lo segue, sia i nuovi punti che andremo ad inserire con una costante crescita anche di questi impianti, che insomma negli anni non solo sono cresciuti ma sono costantemente adeguati alle nuove tecnologie. Informatizzazione degli uffici comunali 45.000 euro, acquisti software per 40.000, manutenzione straordinaria scuole medie 19.5, acquisizione immobili, terreni, parte di espropri dei lavori che abbiamo 20.000 euro, manutenzione della gogna che va sempre fatta e curata 20.000 euro, il terzo lotto sulla via Novara anche lì per acquisizione aree 10.000 euro e poi acquisti bene per la scuola di infanzia per 2.000, credo che siano i giochi. E poi dobbiamo stanziare, ed è previsto nella variazione, 44.000 euro, pari il 10% della vendita dell'immobile ENAIP, che era di proprietà del comune, che abbiamo venduto, 440.000 euro incassati, in due rate, una quest'anno, quindi abbiamo finito, però 44.000 euro, c'è una bella norma che ci dice che dobbiamo chiudere mutui e quindi andremo a togliere dei mutui per 44.000 euro, ma se riusciamo a usare i 3 milioni per chiudere tutti i mutui del comune, i 44.000 euro rientrano sicuramente senza nessun problema. Questo è il tutto, direi, della variazione e, ripeto, soldi di parte corrente, abbiamo visto da dove arrivano, abbiamo visto dove vanno, il resto, per quanto riguarda gli investimenti, li vedremo dopo la verifica degli equilibri del mese di luglio. Grazie.
Grazie, Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione per la proposta di delibera numero 3. Prego, consigliera Sonia Biondelli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Prendiamo atto dell'applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti, in particolare per i 100.000 euro destinati all'adeguamento del capannone in via Resega. E su questo sarebbe utile poi avere un aggiornamento sull'avanzamento di questi interventi e sui tempi previsti, però già lei ha accennato che ci avrebbe aggiornati su questo in tempi brevi. Sottolineo poi l'importanza dei 50.000 euro destinati alla videosorveglianza, perché sono veramente molto, molto importanti ed è un argomento che soprattutto ultimamente sta molto a cuore ai nostri cittadini. Grazie.
Grazie consigliera Biondelli. Se non ci sono, prego consigliere Faggiano.
Grazie. Sì, è una variazione, non è una variazione monster, cioè, ma ce lo siamo detti prima, cominciamo ad applicare qualcosina per tenere poi i soldi dopo. Obiettivamente sono andato a vedere la tabella, non c'è nulla in diminuzione, per cui diventa anche difficile votare contro una variazione che non toglie niente, non toglie nessuno. Corretto, assessore. Mi sono messo con impegno, ho detto adesso vado a cercare qualcosa, ha tolto qualcosa a qualcuno, no, non ha tolto niente nessuno, per cui diventa difficile andare a votare. No, più che altro sì, volevo sottolineare come anche qua andiamo a fare delle operazioni. Lei prima ha parlato, so che sono concetti che magari non sono molto fruibili. Però, come dice giustamente lei, è importante lasciarne traccia, no? Ha parlato prima di attivo, di come si va a migliorare l'attivo, qui ci sono interventi che vanno a migliorare l'attivo. Non è cosa da poco. Per cui, sì, la manutenzione alla Resega, la scuola media è importantissimo. Poi la videosorveglianza, era uno dei punti che avevo toccato in campagna elettorale. Per cui voto a favore questa variazione.
Grazie consigliere Faggiano. Se non ci sono altri interventi passiamo alla dichiarazione di voto. Passiamo dunque alla votazione della proposta di delibera numero 3 con oggetto variazione al documento unico di programmazione DUP 2026-2028 e variazione al bilancio di previsione 2026-2028. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Dove si chiude la votazione? 2 astenuti, 14 favorevoli, 0 contrari. Passiamo ora alla immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 3. Astenuti, favorevoli, contrari. Dove è istituito della votazione, 0 astenuti, 0 contrari e 16 favorevoli. Passiamo ora alla proposta di delibera numero 4, che ha come oggetto individuazione organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legge 18 agosto 2000, numero 267. Do la parola al vice sindaco Zanetta Ignazio Stefano.
Grazie Presidente, anche questa delibera che ormai riportiamo tutti gli anni in Consiglio, dico che è sempre uguale, ma non so se si è aggiunto qualche cosa, no, è sempre uguale a quella dell'anno scorso, quindi sono gli organismi che dichiariamo essere indispensabili, quindi che vanno mantenuti, ricordiamoli, conferenza dei capigruppo, la commissione consultiva del nido, la consulta ambiente, le commissioni consigliari, la commissione edilizia, il comitato di redazione, la commissione scuola d'infanzia paritaria, la commissione locale per il paesaggio, la commissione per la denominazione comunale, il distretto urbano del commercio, la consulta giovani che si è aggiunta lo scorso anno e quindi era già inserita anche in quello dell'anno scorso. È una delibera che rimane pressoché invariata, per cui però chiaramente tutti gli anni deve essere sottoposta alla vostra attenzione per l'approvazione. Grazie.
Grazie signor Vice Sindaco. Se ci sono interventi per la proposta di delibera numero 4, passiamo ora alla dichiarazione di voto. Mettiamo in votazione allora la proposta di delibera numero 4. Astenuti? Contrari? Favorevoli? L'esito della votazione è 0 astenuti, 0 contrari e 16 favorevoli. 15. Uscito. Lorena fuori. Ok. Rettifico, 0 astenuti, 0 contrari e 15 favorevoli. Passiamo ora alla proposta di delibera numero 5, con oggetto approvazione del piano intercomunale di protezione civile. Passo la parola al vice sindaco Zanetta Ignazio Stefano.
Grazie Presidente, porto alla vostra attenzione l'approvazione del piano intercomunale di protezione civile, o delega anche la protezione civile, è stata vista in commissione 2 e per un primo quo io non sono arrivato, ma davvero un primo quo, credo che comunque già all'interno della commissione stessa, anche con il tecnico incaricato della protezione civile comunale, sia stata esaminata in modo approfondito quello che questa sera siamo chiamati a votare ed esaminare. Riassumo, se posso, anzi doverosamente lo farei per il Consiglio Comunale, andiamo a votare. Allora, attualmente il Comune è dotato di un suo piano di protezione civile che riguarda solo città di Borgo Manero, ma come sapete per convenzione il Comune è andato a raggruppare 12 comuni, no? 17? 17, mi dice il sindaco, non ho dubbi che sia corretto. 17 comuni che...
È stata rivista 12.
No, stiamo parlando del COI. Vabbè, in totale siamo tanti, o 12 di un centro o 17 dell'altro. Comunque, con l'adozione di questo piano intercomunale di protezione civile si va solo a far sì che lo stesso sia uguale, cioè sostanzialmente rimane invariato rispetto a prima, se non in alcune procedure. In primis si vanno a definire i 12 comuni che fanno parte di questo piano. Si vanno a differenziare quelle che sono i livelli di attivazione del COC o del COI, cioè il COC è il centro operativo comunale, il COI è il centro operativo intercomunale, quindi che in base alle problematiche che dovessero emergere si attiva il COC o il COI, sempre sede, no? O il COM, sempre sede protezione civile del comune, che come sapete è presso il cantiere comunale. E qui cambiano le tipologie di attivazione e di responsabilità in base alla tipologia di emergenza. Quindi giallo, rosso, no, giallo non fa, arancione, giallo, arancione, rosso. Giallo, arancione, rosso, diverse possibilità, attivazioni volontarie obbligatorie, responsabilità, catene di comando. In rosso, cioè con il piano intercomunale, sia il comune ma tutti i comuni, in caso di allerta rossa, arancione. O arancione, scusate, rossa speriamo non mai, in caso di allerta arancione, il comune di Borgonero coordina tutte le azioni di sostegno per tutti i comuni. E quando, consigliere, guardo Fagiano, dicevo, quando parlavamo che Borgomanero non è, Borgomanero è il COI con 12 comuni, del cui gestisce anche la protezione civile oltre a tutto il resto. 17 col COM, quindi siamo ancora sicuramente più grandi. Quindi questo un aggiornamento anche normativo sicuramente importante, un piano intercomunale che davvero mette, diciamo, sistema un attimino quelle che sono tutte procedure e responsabilità da attivarsi, con Borgomanero che nelle fasi più acute di eventuali emergenze, per il tramite della protezione civile, del centro di comando che abbiamo a Borgomanero, prenderà la gestione dell'emergenza. Guarda Michele, perché oltre che CED, il nostro Michele è anche in protezione civile e gestisce anche lui una bella parte di comunicazione, non solo, di gestione e organizzazione. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Apriamo la discussione sul punto numero 6. E sul punto numero 5, scusate.
Ero
entrato in corsa e quindi... Prego, consigliera Valentina Zetta.
Grazie. Volevo intanto ringraziare la Commissione 2 per il tempo che è stato dedicato alla presentazione di questo ordine del giorno, quindi di questo piano che va a integrare il piano comunale a quello della rete dei comuni che ne fanno parte, credo sia importante, e a questo proposito forse bisognerebbe pensare a come comunicarlo anche all'esterno, davvero ai cittadini, il fatto che c'è una rete di protezione che si attiva quando noi riceviamo i segnali che poi arrivano sui social, sui canali istituzionali. E quindi pensare a come sintetizzarlo, ovviamente, perché il documento comunque è complesso, però magari rendere partecipe la cittadinanza dell'importanza della protezione civile e della prevenzione che anche attraverso la comunicazione si può fare. Quindi grazie.
Grazie consigliera Zanetta. Se ci sono altri interventi, prego signor Sindaco.
Grazie, sì, semplicemente per sottolineare il fatto che comunque è pubblicato e verrà aggiornato appunto sul sistema informatico del Comune, no? Allora, l'importante è che oggi con il codice arancione, quando arriva l'allerta arancione, si ha l'obbligo di aprire la sede della protezione civile, no? E quindi avendo l'obbligo di aprire la sede della protezione civile, l'apriamo non solo più per il comune di Borgomanero ma anche per i 12 comuni che fanno parte del COI, che io dicevo 17 perché noi siamo anche il comune capofila da parte della prefettura per quanto riguarda il COM. Ok? Grazie.
Grazie signor Sindaco. Se ci sono altri interventi, se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei quindi alla votazione. In merito al punto numero 5, approvazione del piano intercomunale di protezione civile, chi si astiene? Chi è contrario? E chi invece è favorevole? All'unanimità dei presenti. Passiamo quindi anche all'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 5, chi si astiene? Chi è contrario? E chi invece è favorevole? All'unanimità dei presenti viene votata. Passiamo quindi alla proposta di delibera numero 6 con oggetto acquisizioni immobili necessarie alla realizzazione della pista ciclabile sul tratto finale di via Matteotti, secondo intervento. Relaziona sempre il vice sindaco Zanetta Ignazio Stefano. Prego.
Grazie Presidente, sì, assessore al patrimonio, quindi oltre che al bilancio, questa è un'acquisizione di aree, no, di terreni, quindi di privati che insistono, ma come da, già sul tratto finale della, della ciclabile di via Matteotti, quello già più verso Cureggio, ne abbiamo parlato anche in consiglio in commissione, se non erro, e in commissione 1, e quindi sono acquisizioni di terreni. Il Consiglio Comunale autorizza questa acquisizione che faceva già parte del quadro economico dell'opera stessa, si va a concludere un procedimento iniziato con la stessa opera. Grazie.
Grazie Assessore Ignazio Zanetta. Passerei, quindi aprirei il dibattito sul punto numero 6, se ci sono interventi in merito. Se non ci sono interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei quindi alla votazione del punto di delibera numero 6 con oggetto l'acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione della pista ciclabile sul tratto finale di via Matteotti. Chi si astiene? Contrari? Favorevoli? Zero astenuti, zero contrari e 14 voti favorevoli. Passerei quindi anche all'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 6. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Zero astenuti, zero contrari, 14 favorevoli. Passiamo quindi alla proposta di delibera numero 7 con oggetto affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2027 31 dicembre 2031 con opzione di rinnovo, approvazione dello schema di convenzione e delle relative e delle direttive per l'espletamento della procedura. E relaziona sempre il vice sindaco assessore Zanetta Ignazio Stefano. Prego.
Grazie Presidente. Questa è è l'approvazione della convenzione del testo con cui andremo a gara per la sostituzione a scadenza naturale del 31-12-26 del tesoriere comunale. Quindi il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare gli atti, no, che permetteranno poi al responsabile del procedimento di indire una gara libera, cioè al miglior prezzo, qualità, prezzo, no, per l'affidamento per i prossimi anni del servizio di tesoreria comunale. Gli anni li abbiamo visto al 31, prorogabili credo di 2-3 anni ancora dopo, e l'importante è trovare il tesoriere, cioè nel senso che è diventato sempre più difficile. Per ora ci siamo trovati bene, però le gare, cioè gli appalti scadono e quindi vanno rinnovati. Il servizio del tesoriere chiaramente nel tempo è cambiato un po', una volta qualsiasi pratica e procedura bisogna andare in tesoreria, adesso è anche online, no? Il pago PA, il bollettino, il SEND, la PIO, si fanno anche cose diverse, per cui magari anche un po' meno appetibile, però è un servizio fondamentale e importante perché tramite la tesoreria comunale transitano tutti gli incassi e tutte le uscite del comune, quindi tutti quei milioni di euro di cui abbiamo parlato prima, quindi approvando lo schema di convenzione diamo mandato, perché è un impegno pluriennale, no? Visto che è una convenzione che tocca più anni, anche la gestione, stiamo parlando di gestione dell'intero entrate e uscite del comune, quindi sono diversi milioni di euro, necessita dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale. E poi gli uffici seguiranno quelle che sono le procedure, come abbiamo testé annunciato, per andare entro la fine dell'anno a individuare il nuovo tesoriere del Comune di Borgomanero. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione per la proposta di delibera numero 7. Passiamo alla dichiarazione di voto per la proposta di delibera numero 7. Passiamo alla votazione per la proposta di delibera numero 7. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Do lettura dell'esito, 0 astenuti, 0 contrari e 15 favorevoli. Passiamo ora alla immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 7. Astenuti, contrari e favorevoli. Do esito della votazione, 0 astenuti, 0 contrari e 15 favorevoli. Passiamo ora alla proposta di delibera numero 8, che ha come oggetto lavori di realizzazione e viabilità di collegamento tra via Meda e via Ghiglione. CUP E98B21000070009. Presa d'atto della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 bis del 241/1990 per l'approvazione del PFTE ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 36 del 2003. Passo la parola all'assessore Zanetta Elisa.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Presento io questa delibera, ma chiedo poi anche al signor Sindaco eventualmente di integrare una è una delibera ibrida, quindi io dalla parte diciamo urbanistica e ovviamente quella del lavoro pubblico invece in capo alla delega del sindaco. Stiamo parlando della viabilità di collegamento tra via Meda e via Ghiglione, ne abbiamo già discusso in questo consiglio comunale a marzo con l'integrazione alla convenzione di RFI che ha diciamo integrato con un'ulteriore somma di 500.000 euro i 3 milioni già approvati in questo consiglio comunale nel 2021. Il progetto è stato realizzato, il nuovo codice degli appalti permette l'approvazione del PFTE, in questo caso quindi progetto di fattibilità tecnico-economica, con l'utilizzo della conferenza dei servizi che è un consesso in cui intervengono tutti gli enti interessati mediante appunto l'invio del parere e di eventuali osservazioni. La conferenza decisoria, che in questo caso ha anche valore urbanistico e per quello appunto la presentazione della delibera, abbiamo visto anche in questa sede anche la variante necessaria, quindi diciamo sono atti che seguono il procedimento di gara poi dell'opera pubblica. Questo ultimo atto chiude la conferenza dei servizi con parere positivo e quindi chiediamo anche al Consiglio Comunale di darne appunto diciamo l'ultima approvazione.
Grazie Assessore Elisa Zanetta. Dichiaro aperta la discussione per la proposta di delibera numero 8. Prego Consigliera Zanetta.
Grazie per la parola. Volevo proprio chiedere a Elisa Zanetta delle delucidazioni. Ho visto che appunto la Giunta il mese scorso ha approvato le diverse relazioni tecniche, tantissime, numerosissime, complesse, che hanno dato comunque parere positivo per procedere con il progetto. Ho visto che in particolare c'era attenzione ai sottoservizi stradali, quindi in particolare la gestione delle acque che diventano un problema per la viabilità, per cui ho visto che relazioni sul paesaggio, le relazioni proprio tecniche direi che le ho un po' sorvolate, che sono più complesse per me. Però volevo delle rassicurazioni per quanto riguarda questa progettazione, che credo sia una sfida interessante che il Comune come ente può cogliere per dare una visione di viabilità che si proietta verso il futuro, nel senso che in realtà dovrebbe essere il nostro presente, quindi una viabilità che si attenta anche alla mobilità dolce, quindi il fatto che intanto la velocità sia adeguata. È vero che la strada è nella categoria F, quindi comunque è una strada importante, giustamente bisogna adeguarsi alle norme anche di sicurezza, quindi quando si traccia non possiamo pensare al sentiero delle fiabe, anche se il paesaggio sembrerebbe quello, per cui l'idea è rassicurare anche i residenti che ci sarà l'attenzione alla
alla velocità, al fatto che non diventi un'alternativa ad alta percorrenza rispetto alla via principale d'ingresso su Borgo Manero. E poi la sfida, secondo me, interessante sarà proprio quella di accompagnare la pista ciclabile in modo tale che sia non tanto per spostarsi dal punto A al punto B, ma sia un'occasione per, come adesso è la strada vicinale che è presente, un modo per scoprire il territorio in modo sicuro, quindi un punto anche di incontro, quindi alberature, aree di sosta dove la popolazione anche più anziana, ma anche quella giovane, possa effettivamente fare tappe, fermarsi, potersi incontrare. Ecco, questa era un po' la mia richiesta, come avevo già fatto negli altri consigli, quindi grazie per la pazienza.
Grazie consigliera Zanetta. Prego consigliere Faggiano.
Grazie. Sì, assessore, lei sa che questo tema spesso mi ha visto così interessato nel chiederle informazioni, anche perché proprio comunque lì in quella frazione ci sono andato, è l'unico posto dove ho fatto anche un'iniziativa elettorale, per cui voglio dire proprio anche perché c'era un tema, e voi lo sapete, c'era anche un tema importante. Da quello che ho percepito è che insomma una quadra l'avete trovata. Vedo che non rientra nelle mie competenze specifiche l'urbanistica, perciò vado a leggere, vedo che questa strada di tipo F è proprio un po' quello che si chiedeva, no? Perciò strada di collegamento all'interno di centri abitati, per cui dimensioni piuttosto ridotte. Leggo che da normativo ci devono essere 10 metri rispetto alle abitazioni. Chiedo solo, appunto, prima di poter votare a cuor leggero, che quello che, anche se deduco che sia stato fatto, quello che erano le richieste rispetto poi alla fattibilità, perché è chiaro che non fare e non fare, però se tanto poi c'è da fare, anche perché una cosa è molto chiara, nel senso, o prendevamo questi 3,5 milioni, questi 3,5 milioni e lo facevamo così, o si rischiava che da qui a X tempo lo facevano senza neanche 3 milioni. Bisogna essere più realisti del re a volte. Però mi sembra di aver capito che quello che erano le richieste, le paure, sono state piuttosto accolte. Corretto?
Grazie consigliere Faggiano. Prego signor sindaco.
Grazie, sì, semplicemente per dare due notizie. Insomma, io credo che fondamentalmente questo progetto sia stato condiviso e non ultimo addirittura è stata aggiunta la pista ciclabile staccata dal bordo strada di oltre 2 metri. La richiesta forse era 3, però cerchiamo di essere anche un po' realisti, che poi dopo le aree pubbliche verdi che dividono una strada per ciclabile non possiamo finire l'erba alta così, bisogna poi trovare i soldi per gestirla, no? Però io credo che sia un buon compromesso, anzi io devo dire che la gente mi è sembrata soddisfatta. Tra l'altro andiamo a realizzare dei sottoservizi, perché quando si parla di acque non sono tanto le acque meteoriche, ma sono la fognatura. Cioè queste realtà oggi, diciamocelo, non sono collegate perché non avevano l'obbligo di essere collegate alla fognatura. Quindi tutti questi nuclei familiari, da domani, quando sarà realizzata questa fognatura, le acque andranno in fognatura e non più nel sottosuolo. Io credo che sia anche un qualcosa di, un qualcosa di civile, dare la possibilità a tutti. E ci sono altre parti della città che hanno bisogno di questo intervento e piano piano stiamo cercando di arrivare. Tutto assieme non ci riusciamo, l'ho già detto in altre occasioni, non legate al nostro consiglio comunale, ma parlando con la gente. Lo stiamo facendo. Io sostengo che sia un buon progetto. Perché abbiamo fatto questo? Io vorrei sottolinearlo. Per non trovarci, a quello che ha detto prima il consigliere Faggiano, perché rischiavamo di trovarci una cosa che veniva messa lì così e tanto la devi fare, fine, arrivederci, grazie, ok? Abbiamo preso noi il pallino, l'abbiamo gestita all'inizio con polemiche, perché
non lo so perché, comunque con polemiche, la strada comunque è la minima consentita dal codice stradale, doppia corsia per essere a norma, ok? Con la pista ciclabile che invece di essere a fianco è staccata di 2 metri. Attraverso un territorio bello, io credo che sia importante utilizzare questo nuovo sistema di costruzione, perché? Perché comunque quando purtroppo i PL verranno chiusi tutti, questo è dato di fatto, queste famiglie sarebbero state veramente tagliate fuori. Cioè, oggi abbiamo, tra virgolette, una situazione di questi passeggeri livelli che vengono chiusi veramente tanto, tanto, tanto tempo, arrivano in mezzo di soccorso, rischiano la vita, avete sentito, no, quell'ambulanza che si è rovesciata in autostrada a Straesa, e poi rischiano la vita, arrivano di corsa, poi arrivano lì e PL è chiuso, e sei lì che aspetti, no? Tutto quello che il rischio che ti sei preso viene vanificato. Io credo che anche questo aspetto vada considerato. È chiaro che il lavoro dell'amministrazione comunale è quello oggi e l'ho preso come impegno, di impegnarmi ancora a chiedere a RFI di finanziarci il sottopasso sulla via Ghiglione. È un'impresa, perché i comuni che chiedono i soldi sono tantissimi, ok? Abbiamo creato un buon rapporto con RFI, vedono che lavoriamo, stiamo lavorando su loro richiesta anche, no? Quindi ci finanziano, diciamo, volentieri, uso questo termine, non so se è appropriato, ok, le opere, e quindi spero vivamente che anche il sottopasso sulla via Ghiglione venga finanziato, così almeno una volta realizzato quell'opera lì, poi chiuderanno tutto quello che devono chiudere, però abbiamo un'opera che dà un servizio a tutte queste abitazioni, che non sono più poche, perché ormai di gente ne abita parecchie giù di lì, e quindi credo che insomma sia un buon progetto. Ecco, insomma, la cosa che mi è piaciuta è che dalla polemica è nata una cosa condivisa, ok? E quindi io trovo molto positivo. Ripeto, poi voi sapete che il mio messaggio è quello che a me a livello comunale non piace neanche utilizzare il termine maggioranza opposizione, per me dovremmo essere tutti maggioranza con l'obiettivo di lavorare con lo scopo di fare funzionare al meglio e raggiungere gli obiettivi il nostro comune. Comunque ringrazio il contributo di tutti, in modo particolare anche dell'assessore, e voglio sottolineare in modo particolare, un ringraziamento va al responsabile di RFI, che non so se posso fare il nome, quindi per correttezza non lo faccio, ma che quando abbiamo bisogno devo dire che risponde sempre in modo affermativo, quindi veramente grazie alla disponibilità dei responsabili di RFI Nord-Ovest Piemonte. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Se ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione della proposta di delibera numero 8. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Do l'esito della votazione. 0 contrari, 2 astenuti e 13 favorevoli. Passiamo ora all'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 8. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Do l'esito della votazione. 15 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari. Alle 20:23 dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.